una serie di questioni che a questo punto dovremmo affrontare più manualistiche, quindi in qualche modo diciamo che oggi faccio riferimento al manuale e non a testi ulteriori. Diciamo che in larga misura la parte di Morin l'abbiamo già vista, è abbastanza comprensibile e compresa. Beck lo cominciamo, il manuale ci sono alcune cose che abbiamo detto, però in linea di massima oggi diamo una forma un attimo manualistica alla questione. Perché? Perché diciamo poste le questioni della conoscenza che avete di cui abbiamo parlato finora, è il caso di cominciare a ragionare appunto sulla sociologia dell'ambiente come conoscenza specifica e specialistica per certi versi, no? Quindi chiedersi cosa di preciso ambisca a fare, se e quando è nata, quali sono i suoi temi, insomma ci sono una serie di cose che è opportuno che sappiate, una serie di strumenti non specificamente sociologici ma ecologici che bisogna presentare, perché anche loro sono parte del dibattito corrente e servono attualmente a una serie di cose. Quindi insomma, ecco, diciamo che oggi mi dedicherei principalmente a questo tipo di discorso, anche perché poi le, come dire, ricadute di queste tematiche anche sul discorso più ampio, sugli equilibri culturali, sulla condizione attuale, eccetera, eccetera, sono piuttosto marcate e vale la pena di metterle in luce. Dunque, sociologia dell'ambiente, quindi il problema in qualche modo è lo stesso del tema, nel senso che, come credo di avervi già detto, l'ambiente è un argomento che viene alla ribalta con molta calma. Non è che ci sia mai stata una sensibilità ambientale o ci si sia posti il problema dell'ambiente fino agli anni 60. Diciamo che la data, come al solito, emblematica che scegliamo per questo ragionamento è proprio il 60, perché c'è la riunione del Club di Roma, a Roma appunto, nella quale viene stilato un libro bianco che presenta per la prima volta al mondo l'ambiente come problema. E questo quindi ha molto a che vedere con tutti i temi della costruzione della cultura, per certi versi, no? Come credo di avervi detto, appunto, questo rientra un po' nel tema della pensabilità. Se una cosa non ti viene presentata come problema, semplicemente tu non ci pensi, non la vedi neanche, no? Quindi in qualche misura il definire, il delimitare è anche un modo per mettere in evidenza. E chiaramente si mette in evidenza non in modo neutrale, ma secondo gli scopi di quello che mette in evidenza. Quindi chiaramente anche qui, no, ci sono tutta una serie di ricadute interessanti. Tant'è che uno degli aspetti migliori da questo punto di vista è uno dei capitoli di Beck, giusto appunto, che dovrebbe essere, se non sbaglio, il secondo. Scusatemi un attimo, riguardo un secondo la cosa che però è un'altra edizione, quindi me l'hanno messo altrove, eccolo qua. Nel capitolo 2, appunto, si chiama rapporti di definizione come rapporti di potere. Ed è, poi vedremo ovviamente meglio nello specifico di cosa parla, però di fatto la domanda che pone è esattamente questa: chi decide cosa o cosa non è, cosa è o cosa non è un rischio? Perché non è che ci sono le cose, non ci sono i cartelli luminosi che dicono questo è un rischio, questo no, questo è un problema, questo no, e di conseguenza tutto rientri. Questo potrebbe essere vero se il neopositivismo avesse un senso. Positivismo e neopositivismo non hanno senso, perché i dati di fatto traggono senso all'interno di una teoria, quindi non è che ci abbiano una loro specificità. Il fatto che tu abbia un certo valore di polveri sottili all'interno di certe legislazioni significa qualcosa, all'interno di altre significa qualcos'altro, in certi posti non significa assolutamente niente perché non ci sono le misurazioni, quindi capite che la questione è abbastanza meno ovvia di quanto non sembri. Quindi il problema della costruzione dell'ambiente come problema lo possiamo riportare al 60 come anno di inizio. 60 come anno di inizio, quando, vi rendete conto, siamo praticamente in pieno boom economico, quindi è un discorso estremamente complesso da fare, perché ci si rende immediatamente conto che uno dei problemi che causa questo problema è ovviamente lo sviluppo economico incontrollato, e in particolare le attività industriali, chiaramente. Quindi il momento in cui nasce dal momento in cui nasce la sociologia dell'ambiente si pone come studio in qualche misura delle ripercussioni sociali sul problema dell'ambiente, inserito all'interno della sfera appunto socioculturale, quindi diciamo più o meno questa è la vocazione del discorso. E partendo con questo tipo di impostazione, chiaramente nella gran parte dei casi la sociologia dell'ambiente è una sociologia critica della modernità, soprattutto dell'assetto moderno, industriale ed economico che è venuta assumendo sempre di più nel corso del tempo. Chiaramente il primo momento nel quale in qualche misura si pongono le basi, magari non consapevoli o ancora poco consapevoli di questo tipo di problemi, è qualche anno prima, ovviamente, ed è di fatto l'esplosione della bomba atomica. Diciamo che la bomba atomica, per moltissimi dei nostri discorsi, è uno degli spartiacque fondamentali. Il progetto Manhattan e quindi poi la creazione delle bombe di Hiroshima e Nagasaki è il momento nel quale in qualche modo l'opinione pubblica occidentale e di conseguenza più o meno tutto il mondo si rendono conto del versante oscuro della scienza, che segnala di conseguenza un'incrinatura in tutta la favola bella che era stata raccontata fino ad allora. Perché vi ricordo che qui, e siamo di nuovo anche all'interno di un regime di comunicazione immaginaria e mitologica, perché parliamo di favole, oramai è piuttosto diffuso l'utilizzo della favola del progresso, no? Diciamo che il termine favola ha una sua pertinenza anche letterale, a parte l'intento critico col quale viene utilizzato. Vuol dire che la modernità e il progresso in larga misura sono oggetto di una narrazione che non è razionale, ma è mitica, è immaginale, è leggendaria per certi versi. Uno dei punti forti di questo mito del progresso stava esattamente nella inevitabilità del miglioramento della condizione umana sul pianeta. Il pianeta, un pianeta costantemente meglio conosciuto e di conseguenza controllato, perché vi ricordo che qui abbiamo parlato della libidines, mi pare di ricordare, no? Quindi qui siamo, come ad oggi ancora siamo in larga parte, nell'ambito di un'alleanza tra libido sciendi e libido dominandi. Noi abbiamo costruito gran parte della nostra storia come cultura occidentale su questa alleanza, che ci piaccia o meno. La prossima volta mi ricordo porto il libro di Bauman, dove c'è una pagina su questo meraviglioso, devo dire. Quindi nel discorso mitologico del progresso, nella costruzione del mito del progresso, ovviamente la scienza gioca un ruolo centrale, perché grazie alla scienza si generano le tecnologie che permettono di controllare l'universo, il mondo nel quale ci si muove, che la scienza stessa ha permesso di conoscere in modi che ne danno ovviamente appunto le chiavi e la possibilità di una messa a punto costante. Ecco. Da questo punto di vista la metafora del giardino si presta estremamente bene a raccontare il nostro approccio, però vediamo se ne parliamo eventualmente un po' più in là. Ad ogni modo, quindi il momento in cui questa favola, per cui appunto la scienza non avrebbe potuto che portare a miglioramenti continui, che tutto questo rientrava in un progetto di bene, diciamo, chiamiamolo così, e quindi di miglioramento costante, diciamo che già la prima guerra mondiale avrebbe dovuto creare qualche piccola difficoltà, perché ripeto, all'interno di questo discorso ci sono state due guerre mondiali per un totale non so più quanti milioni, decine di milioni di morti, quindi insomma qualche piccolo dubbio poteva anche affacciarsi, però come abbiamo detto il paradigma è estremamente inerziale da questo punto di vista, quindi preferisce, ed ancora oggi questo, no, per esempio per la seconda guerra mondiale, preferisce pensare a un momento di regressione animalesca del popolo tedesco che non ha una connessione stretta tra olocausto, seconda guerra mondiale e modernità, la quale invece è terribilmente purtroppo presente, tant'è che, non so se avete visto i giornali ieri e l'altro ieri, abbiamo delle bande di idioti che ancora continuano a fare gli spiritosi su Anna Frank, sull'olocausto, eccetera. Quindi ecco, non è che se era un momento di regredimento della mentalità, pare che continui, per cui temo che si possa definire in qualche altro modo, esatto. È una componente della natura umana che non ci piace, ma con la quale sarebbe opportuno che facessimo i conti, anche perché se non ci facciamo i conti poi ci ritroviamo al governo, vedete, no, in Germania Alternative for Deutschland, che è un partito praticamente dichiaratamente nazista, è al Parlamento. che ci piaccia o meno, questo è quello che accade. Per cui, insomma, allora dicevo che non solo appunto prima e seconda guerra mondiale già di per loro sarebbero state manifestazioni abbastanza difficili da inserire in un cammino del progresso, ma la seconda guerra mondiale nello specifico causa una serie di ricerche, di passi avanti in campo scientifico impressionanti. Credo di avervelo già detto, è probabilmente l'ultimo momento nel quale abbiamo fatto scoperte epocali, no? Perché già il computer è parte dell'eredità, già appunto l'energia atomica viene scoperta a rotta di collo, praticamente senza riuscire a capire bene quali sono gli importi, quali sono i costi, chiaramente come facciamo noi, no? Come dicevamo l'altro giorno, facciamo queste ricerche che possono modificare gli equilibri planetari e le facciamo senza pensarci sopra un attimo. Vabbè che era la seconda guerra mondiale, ci posso anche stare per certi versi, però da allora in poi magari se avessimo corretto un minimo le prospettive non si sarebbe offeso nessuno. Invece abbiamo il nostro Kim Jong-un che continua a far brillare bombe nucleari come se niente fosse, insomma, quindi vedete che c'è ben poco di cui stare allegri. Ad ogni modo, dicevamo, tornando a bomba, che la bomba nucleare mostra per la prima volta il fatto della non neutralità e non necessaria positività della scienza. La scienza può avere delle ricadute che non erano previste, che sono ricadute devastanti, che possono addirittura, ecco, portare a un sovvertimento degli equilibri planetari. Ed è in qualche misura la prima volta in cui ci si rende conto di questo, perché, come credo di avervi detto, nel momento in cui comincia l'industrializzazione, la scala del problema non è in alcun modo in grado di costituire un problema planetario. Può essere un problema per i distretti industriali dove ci sono quote di inquinamento catastrofiche, come ancora oggi continuiamo a vedere per esempio a Taranto con l'Ilva e via discorrendo, però è un qualcosa che in qualche misura rimane, no, lì, e non si presume che possa andare a incidere su equilibri più ampi. Diciamo che anche l'immaginazione umana a quel tempo non è in grado di pensare di poter essere in grado di sovvertire gli equilibri planetari. No, per noi il cosmo, il mondo è un qualcosa che sta lì, no, che ci sopporta più o meno e via discorrendo. Quindi, come vedete, c'è bisogno di, ed è un po' lo stesso problema di cui abbiamo parlato qualche lezione fa quando abbiamo detto che non riusciamo a immaginarci la scala, cioè siamo talmente incommensurabili rispetto al mondo che ci sembra che qualunque cosa noi si faccia comunque resti lì, possa essere un problema appunto la bottiglia sulla spiaggia che è brutta ma non è che fa parte di un disastro ecologico. Ecco, invece purtroppo, no? Dovremmo cominciare a ragionare in quest'ottica, ed è di nuovo un esercizio in immaginazione attiva, perché non c'è modo di, come dire, percepire e quantificare effettivamente quanto la mia bottiglia possa diventare parte di un equilibrio sconvolto. Lo devo poter capire sulla scorta di una serie di scoperte che abbiamo fatte, non ultima, come abbiamo detto, la questione dell'effetto caos, dell'effetto farfalla, la teoria del caos, e quindi la non proporzionalità tra gesti ed effetti dei gesti stessi. È difficile ancora per noi oggi, che ne siamo comunque testimoni di questi sconvolgimenti climatici, di queste conseguenze, figuratevi quanto era complicato per qualcuno del XIX secolo pensare a una cosa del genere. Tant'è che non ci pensa nessuno, nessuno pensa al problema che possano esaurirsi le materie prime, nessuno pensa al problema che i rifiuti possano diventare una componente talmente ingombrante delle società e del vivere umano da richiedere specifiche situazioni, smaltimenti, luoghi, eccetera, eccetera. Tutto questo arriva dopo, no? Arriva piano piano, dopo gli anni 60, evidentemente. Anni 60 che, come dicevamo, vedono da un'altra parte il trionfo della tecnologia e della scienza, no? Alla fine degli anni 60 si va sulla Luna, cosa che è al di fuori di qualunque immaginazione fino ad allora messa in campo, salvo forse Jules Verne, che era comunque da questo punto di vista un incredibile apertore di sentieri, e quindi l'appello di Roma in qualche modo viene fatto con grande lungimiranza, ma si inserisce in un contesto sociopolitico che non è assolutamente in grado di comprenderlo fondamentalmente, tant'è che poi dovranno passare, se non sbaglio, anche 10-15 anni almeno, forse qualcosa di più, prima che Al Gore, che è il famoso vicepresidente degli Stati Uniti, che non è mai diventato vicepresidente, quindi il protagonista del ticket che è stato sconfitto la volta scorsa, eccetera, scrive un libro che si chiama La Terra in bilico, che è un libro molto molto interessante, dove ci sono una serie di dati che invece cominciano a essere molto meno digeribili per chiunque, nel senso che Al Gore ci dice appunto con La Terra in bilico che la gran parte delle specie vegetali sulle quali si fonda la sopravvivenza umana è tecnicamente estinta. È tecnicamente estinta per colpa della mentalità da giardinieri con la quale ci stiamo muovendo in giro per il mondo. Questo che cosa significa? Significa che il grado di capacità di una specie vegetale o animale, se per questo, ma diciamo vegetale per il momento, di reggere a shock che possano essere malattie particolari, batteri particolari, attacchi particolari, eccetera, è dato dalla varietà della sua biodiversità. Ovvero sia, più esemplari di questa specie non omogenei esistono, più è probabile che uno di questi possieda un gene che gli permette di sopravvivere alla malattia, di non essere attaccato dai parassiti e via discorrendo. Che cosa abbiamo fatto noi però? Abbiamo prodotto sementi su scala industriale. Avrete sentito parlare della Monsanto e di tutti questi grandi colossi dell'agricoltura contemporanea. Il che vuol dire che la gran parte delle coltivazioni mondiali si fonda su semi uguali, perché sono fatti in serie. Il che vuol dire che se una malattia dovesse poter colpire questi semi, butteremmo dalla pattumiera tutta quanta la produzione e non ci sarebbe spazio perché quella specie recuperi. No? Tant'è che Al Gore porta un esempio estremamente interessante sulla pianta del caffè, la quale pianta del caffè è originaria del Corno d'Africa, se non sbaglio, e a un certo punto che succede? Che in Brasile arriva un parassita non contemplato, no? Di quelli che succedono appunto nel mondo normale e non nei laboratori, e l'intero raccolto di una stagione di tutte le piantagioni di caffè del Brasile, che sono tante, rischia di andare in fumo e quindi di causare di fatto poi l'estinzione della specie fondamentalmente. E dov'è che succede? Che qualche ricercatore particolarmente intelligente realizza questa cosa e che cosa viene fatto? Si manda in Corno d'Africa una spedizione un po' alla Indiana Jones che riesce a trovare una pianta di caffè selvatico sopravvissuta in un cimitero abbandonato, scene dell'altro mondo, che presenta, guarda caso, proprio i caratteri genetici necessari per poter creare una medicina. Quindi al tempo il raccolto di caffè del pianeta si è salvato per colpa di una pianta selvatiche e piante giusto appunto che nei giardini non ci sono.
Ecco la mentalità del giardiniere, esatto. Cioè quello di estirpare.
La mentalità del giardiniere è una mentalità che seleziona, sceglie cosa può esserci e cosa non deve esserci, e quello che non deve esserci si toglie, si sradica, si elimina, si estirpa, si sopprime, dite un po' quello che volete. Purtroppo è un verbo che visto che noi gestiamo la nostra società come un giardino, poi si riflette negli utilizzi e nei modi di fare che abbiamo, no? Quindi appunto rimuoviamo i problemi, che poi questi siano piante o siano esseri umani, purtroppo, come abbiamo detto più volte, a volte capita che ci sfugga. Quindi il problema appunto è esattamente questo, il problema ambientale nel momento in cui viene individuato e presentato all'opinione pubblica non è facilmente comprensibile né da questa né dalle elite di governo, se le vogliamo continuare a chiamare così, però è già un bel pezzo avanti, fondamentalmente. È già un bel pezzo avanti perché appunto la biodiversità delle specie vegetali fondamentali, che sono riso, soia, tapioca, grano, eccetera, eccetera, è stata compromessa in modo probabilmente già non rimediabile. È chiaro che nel frattempo vengono messe in atto una serie di iniziative per tamponare questa situazione, no? Avrete sentito parlare delle banche della banca del seme delle isole Svalbard, di tutta una serie di iniziative che tendono a recuperare anche dai fossili del DNA che possa essere utilizzabile per eventuali sviluppi. Però appunto il problema è che noi non abbiamo idea di quando, no? Una biodiversità sia compromessa, visto che noi adoriamo misurare. Non abbiamo dei dati numerici, non abbiamo serie storiche, non abbiamo niente che ci possa dire allora perché una pianta non sia tecnicamente estinta c'è bisogno di X. Anche perché soprattutto non abbiamo idea di dove siano queste X specie alternative, perché visto che quella l'abbiamo trovata nelle rovine di un cimitero vi lascio immaginare quanto siano controllabili, no? Se l'ambiente fosse lasciato fosse stato lasciato vivere meglio, ci sarebbe un rigoglio di specie non industrializzate, di specie non censite, di specie non acquistate dalle grandi ditte che si sono comprate il DNA come se fosse loro, eccetera, eccetera, questa serie di pratiche barbare che abbiamo al nostro attivo, e quindi ci sarebbe la possibilità di trovarne probabilmente molto più facilmente. Oggi come oggi, che devi immaginarti che ci sia un altipiano residuo in Somalia da qualche parte dove non, per qualche motivo non sono arrivate le piogge acide, non sono arrivati quelli con le ruspe, non è arrivato niente, e ancora c'è una parte d'ambiente che continua a campare più o meno come ha sempre fatto, e magari ci trovi la pianta giusta. Però vi rendete conto che comincia a diventare piuttosto aleatoria la questione, no? Quindi da un punto di vista tecnico, quindi di misurazione eccetera, ci dice Al Gore già credo 30 anni fa, ormai saranno più o meno, noi saremmo in un regime appunto di corruzione piuttosto radicale della biosfera, perché da una parte abbiamo le specie sulle quali contiamo che sono state ridotte ai minimi termini in quanto a bagaglio genetico e a possibilità di autonoma di sopravvivenza. Dall'altro stiamo estinguendo a rotta di collo specie animali e vegetali delle quali non abbiamo idea di che ruolo giochino all'interno della biosfera stessa. No? Per certi versi questa è una questione con la quale continuiamo a non fare i conti, ma quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse dovrebbe allertarvi al fatto che è un approccio idiota. Cioè io non sono tenuto a sapere che cosa fa un tipo di pappagallo, però magari lo fa. E io non lo so. Non so se questo è chiaro. Sulla scorta di quello che dicevamo l'altro giorno sul so di non sapere, che abbiamo, mi pare, aperto ancora un po' di più, no? Quindi non solo sappiamo di non sapere cose che dovremmo sapere, ma sappiamo di non poter saperne altre. E queste altre potrebbero essere connesse con le specie vegetali e animali che stiamo sopprimendo, di cui stiamo causando la scomparsa più o meno volontariamente. Non so se avete sentito quest'ultima notizia scioccante sui pinguini dell'Antartide che per una serie di circostanze dovute al disgelo eccetera eccetera sono praticamente ridotti al lumicino. Ecco, quella è un'altra delle cose che non sappiamo. Sappiamo, come credo di avervi detto, che le api sarebbero estremamente importanti per la sopravvivenza di tutta la vita sul pianeta, ma stiamo continuando a perderle e non sappiamo manco perché, tanto per rientrare nelle cose, no? Nelle cose che sappiamo e non sappiamo. Noi abbiamo la scomparsa delle api e non sappiamo qual è il motivo. Non sappiamo darne una ragione, non sappiamo trovare un rimedio, ovviamente, perché non essendoci una ragione nota, brancoliamo nel buio, ci limitiamo a registrare la scomparsa sempre più frequente di interi sciami. Il che vabbè. Allora, quindi, come dicevamo, la sociologia dell'ambiente per queste ragioni si presenta inizialmente come una sociologia molto critica. Una sociologia molto critica che diventa ancora più critica col passare degli anni e col riproporsi di ulteriori situazioni che minano di nuovo la fiducia nella scienza. Prima le bombe atomiche, poi abbiamo gli incidenti di Three Mile Island e poi Chernobyl, che rimane, diciamo, quello ad oggi probabilmente di maggior impatto, a parte Fukushima, che è molto più recente e che sarebbe dovuto, come dire, teoricamente non accadere. Però ecco, Fukushima per esempio è una di quelle situazioni nelle quali il sapere esperto occidentale ha marcato male. Fukushima, quando si è detto ma tu sei sicuro che vuoi costruire una centrale nucleare in un posto che c'è una faglia, sta sul mare, ci possono essere gli tsunami, e gli esperti hanno detto beh, non potranno mai capitare tutte insieme queste cose. Come al solito, puntualmente si sono verificate, quindi Fukushima è quello che è e la produzione di energia nucleare in Giappone continua, perché siamo appunto impermeabili a qualunque tipo di problema da questo punto di vista. E che dire, il problema dell'ambiente ovviamente non solo non si è risolto, ma è andato peggiorando in modo esponenziale anch'esso. Quindi ci troviamo ad oggi a in qualche modo dover riconsiderare le varie opzioni attraverso le quali questo discorso è stato affrontato e cercare di trarne qualche nuovo tipo di approccio, che è esattamente quello che sto cercando di proporvi, nel senso che una delle questioni ovviamente che si è proposta e che vedremo poi nello specifico attraverso una serie di teorie e di autori è stata da una parte, come dicevamo, la critica tout court dell'industrialismo, dell'industrializzazione, della gestione dissennata per certi versi del patrimonio ambientale in termini scientifico-tecnologici. Dall'altra parte invece ci sono stati alcuni autori che hanno optato per un approccio meno dirompente, meno più conciliante, mettiamola così, che sono gli autori della modernità riflessiva, del pensiero della modernità riflessiva, che sono Giddens e non a caso Beck, è per questo che ne parliamo di più, che hanno suggerito una via che in qualche modo cerchi di salvare capre e cavoli, quindi tenga da una parte i pregi della modernizzazione della scienza e della tecnologia, dando loro comunque un certo tipo di rilevanza, un certo tipo di posto all'interno di un equilibrio globale ambientale. Diciamo che dal mio punto di vista la cosa è estremamente comprensibile all'interno del paradigma nel quale ci troviamo, però temo che sia estremamente poco fattibile in termini di risultati. Uno dei motivi per i quali vi sto riproponendo la questione del pensare l'ambiente è esattamente quella, ovvero sia questi approcci, nella gran parte devo dire, rientrano in un problema più ampio, ovvero sia nella nostra incapacità di pensare l'ambiente nei termini che esso richiederebbe, perché, come abbiamo detto più volte, è un oggetto particolare, è un oggetto che esorbita dalla congerie normale e per questo viola quello che è in qualche misura il corollario della visione cartesiana della res extensa. La res extensa ci dice appunto che lo spazio, la materia e tutto quanto sono fungibili, sono equivalenti e non hanno nessuna qualità particolare, quindi sono interpretabili in modo coerente e omogeneo. Ecco, qui purtroppo la questione comincia a rivelare una serie di problemi che non rientrano in questa visione. No? Il mondo non è pensabile come un oggetto di questi. Il mondo è sede di una serie di interazioni, di una serie di situazioni talmente specifiche e talmente variegate che, no, richiederebbe un pensiero ad hoc e richiederebbe un approccio ad hoc. Ecco perché tenere l'ambiente nell'agenda politica normale secondo me non paga, non può pagare, perché chiaramente l'ambiente, come vedremo, è qualcosa che ti raffiguri e che abbiamo già visto in larga misura con grande difficoltà, è qualcosa al quale difficilmente ti senti strettamente legato, un po' perché sei stato abituato negli anni a non sentirtene parte, no? Perché abbiamo appunto una cultura che è una cultura che ha rinunciato al luogo in favore di uno spazio astratto cartesiano. Un po' perché pur nel momento in cui te ne senti parte le sensazioni sono molto variegate e non sono necessariamente tutte positive, come abbiamo detto, no? Quindi ti senti parte dell'ambiente, nel sentirti parte dell'ambiente ti senti una nullità praticamente, ti senti schiacciato dal sublime, ti senti totalmente fuori scala rispetto a qualunque cosa tu possa fare e quindi il tuo investimento è necessariamente molto inferiore a quanto tu investiresti se invece si trattasse di una cosa che vedi, tocchi e per la quale presumi di avere un ruolo e una possibilità di incidere. Ecco, diciamo che questo è un po' tutto il discorso. Quindi bisognerebbe rieducare tutto questo, tutta questa serie di cose, sottraendo l'ambiente, no? Liberando l'ambiente da quella visione che invece oggi va per la maggiore, che è quella della green economy, come abbiamo detto, che altro non è che una di fatto traduzione in economico di qualunque tipo di tematica ambientale. La tematica ambientale ha diritto, entra all'interno del parco dei problemi e delle questioni affrontabili solamente se è in grado di produrre un profitto, cosa che credo di avervi spiegato non è assolutamente originale, visto che noi ci troviamo confrontati con questa richiesta al mondo di fornire profitti rispetto a qualunque tipo di attività, qualunque tipo di nostro anche diritto, no? Abbiamo parlato probabilmente dei trasporti, della ricerca farmaceutica, della sanità, insomma sono tutti campi nei quali questa subordinazione del diritto all'economia è maiuscola ed è molto evidente, insomma, quindi per questo vi dicevo appunto che l'ambiente è un tema sovversivo, ma che per poter pensare a qualche tipo di ritorno, di capacità di incidere su questi equilibri, bisognerebbe emanciparlo da questa tutela economica. Non si può pretendere che l'ambiente debba fornire profitti, l'ambiente deve esserci e basta, siamo noi che dobbiamo intervenire in qualche modo che possa poi venire chiaramente quantificato, fondato attraverso risorse, eccetera, per carità. Però chiedere all'ambiente di essere un guadagno comincia a diventare un modo eccellente per non fare quello che devi, che è quello che sta esattamente accadendo adesso. Fin qui ci siamo? Ok, quindi il tema dell'ambiente si affaccia pian piano sulla scena politica, evidentemente, con una serie di manifestazioni che cercheremo di studiare, che sono quindi movimenti, no? Sensibilità particolari. Il tema dell'ambiente per un lungo periodo polarizza tutti gli insoddisfatti della modernità, quindi troverete, no, vi ricordate il New Age, si trovano degli intrecci con destre e sinistre estreme, extraparlamentari, insomma, diciamo che il tema dell'ambiente, no, i verdi polarizzano una serie di non acquiescenze verso il sistema moderno, che però ovviamente non rendono facili le cose, perché chiaramente, di nuovo, va a finire che il tema dell'ambiente va insieme a tutta un'altra serie di tematiche, per carità, molto importanti, ma che non hanno nessun tipo di equivalenza nei suoi confronti, no? Subordinare i diritti della comunità LGBT al tema ambientale, per quanto possa essere interessato al tema, non ha senso. Non so se questo è chiaro, no? Quindi o da una parte o dall'altra, comunque la raffigurazione dell'ambiente come unicum manca. E questo lo mette regolarmente nel calderone insieme a tutta un'altra serie di esigenze che hanno delle trattazioni, delle necessità di compromesso, dei pesi e delle rilevanze sociali di un certo genere, però chiaramente non permette di sviluppare un discorso ad hoc.
Prego. L'approccio di chi oggi sceglie di formare ecovillaggi, mm-hmm. invece potrebbe essere un approccio...
Beh, diciamo che il tema degli ecovillaggi è un tema dove si sposano anche lì i discorsi di controcultura e di conservazione ambientale, no, nel senso che il rigetto della cultura occidentale moderna è piuttosto evidente da quel punto di vista, chiaramente si inserisce in un discorso anch'esso ambientale che avrebbe un senso, però il problema nella fattispecie è che in termini di operatività politica e di incidenza sugli equilibri culturali più importanti ce n'è poco. Per come è fatto oggi. Ed è il grande problema col quale ci troviamo a fare i conti, nel senso, potrebbe essere forse un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica? Probabilmente sì. Può essere la soluzione? Mi pare molto improbabile, nel senso che chi ci porti negli ecovillaggi se non quelli che già sono straconvinti dell'opportunità di farlo, no? Perché implica una serie di rinunce, una serie di modifiche talmente radicali del modo di vedere il mondo che o te le sei procurate, ci sei cresciuto, o comunque insomma hai fatto un percorso che ti ci hanno portato, oppure proporle come soluzione a qualcuno che è abituato a prendere la macchina per portare il figlio a scuola a 50 metri da casa, è un po' complicato. Quindi il grande problema è esattamente quello, nel senso che come facciamo? È chiaro che da una parte abbiamo, tanto per anticipare un po' le tematiche, da una parte abbiamo la richiesta di più scienza e più tecnologia che viene appunto dai Beck e Giddens di un certo periodo storico, perché poi Beck appunto cambia abbastanza idea andando avanti, e quindi sulla necessità del fatto che comunque la modernità è ormai inevitabile, si è insediata e bisogna soltanto semplicemente comunicarla meglio, dare più strumenti e via discorrendo. A chi professa invece delle pratiche che sono probabilmente auspicabili ma anch'esse estremamente difficili, non so, per esempio la decrescita, se ne avrete sentito parlare del tema della decrescita sul movimento antiutilitarista per le scienze sociali attraverso autori come Serge Latouche, Alain Cayet, sono quasi tutti francesi questi. Che cosa predica? Predica il fatto che la dobbiamo piantare con questa altra favola bella della crescita infinita e dobbiamo cominciare a... no? Ritirare un attimo le nostre aspettative nei confronti delle merci, il nostro utilizzo delle merci, le nostre produzioni mercantili, cose che peraltro sono assolutamente corrette, nel senso che potrebbero essere un modo per risolvere, ma di nuovo cozzano contro un modus vivendi che è consolidato, no? Chi è delle grandi aziende che continuano a operare sulla base del massimo profitto possibile, il che comporta economie di scala, di produzione di milioni di pezzi, come fanno a smettere di produrli questi pezzi? Come facciamo a rinunciare allo stupidario dei centri commerciali dove ci sono miriadi di negozi che vendono il nulla, perché di fatto in ultima analisi vendono il nulla, o comunque vendono delle cose che servono per delle dinamiche sociali di riconoscimento che con l'ambiente non hanno a che vedere, se non perché nella gran parte dei casi sono praticamente immondizia differita, cioè qualcosa che tu acquisti oggi ha una confezione che tu butti immediatamente e l'oggetto stesso lo butti dopo 6 mesi, quindi di fatto, no? L'impatto sull'ambiente è piuttosto serio, anche perché per produrre quell'oggetto ci sono volute tutta una serie di processi, dei quali non abbiamo ancora oggi idea, faccio presente. No? Nel testo che abbiamo tolto dal programma quest'anno, che era appunto intelligenza ecologica, una delle cose molto interessanti da sapere, che infatti vi ripeto, è quello che sosteneva Goldman, che finché non abbiamo le idee chiare sui processi produttivi, è un po' difficile riuscire a valutare effettivamente gli impatti, le misure che andrebbero prese per limitare gli impatti, eccetera, eccetera. Perché faceva un esempio quasi paradossale, ovvero sia che per produrre un vasetto di vetro occorrono, mi pare, non mi ricordo se 116 o 316 processi industriali diversi.
316.
Erano 300? Sì. Un vasetto di vetro, che credo sia uno degli oggetti più banali che ti possano venire in mente, tutto sommato. No? Figuriamoci costruire un televisore. Perché la nostra percezione del processo, purtroppo, ed è un altro dei problemi della percezione con i quali ci confrontiamo, non riesce a tener conto di tutto il processo. Sempre perché noi abbiamo un'attenzione limitata, abbiamo delle capacità cognitive limitate. Non ci siamo mai posti il problema, di nuovo, non l'abbiamo mai tematizzato come argomento che meritasse di essere preso in considerazione. No? Tu a un certo punto, allora, per fare il vetro hai bisogno di due o tre materie prime e un posto dove raggiungi un calore X, che sarà mai. Però ti devi porre il problema di chi estrae le materie prime, dove le vai a estrarre, come le estrae, come le porta dove ci sei tu, che tipo di problema causa il fatto che devi generare calore, attraverso quale fonte di energetica generi questo calore, quanto dura, se questo causa delle alterazioni nel microclima e nell'ambiente. Cioè, capite quando cominci a considerare la complessità che succede? No, questo è il problema. Che noi non l'abbiamo mai fatto perché non siamo semplicemente in grado di capirlo. I motivi per cui gli esperimenti li fanno con 15 parametri è esattamente che se dovessero cercare di capire tutti i parametri coinvolti, uno, probabilmente non potrebbero perché c'è sempre quel differenziale cognitivo per il quale tante cose non le sai proprio e basta. Ma anche all'interno di quello che tu hai costruito come sezione finita, di cui parlavamo prima, c'è una montagna di roba che tu non sai. Capite? Quello è il problema. E arriviamo da una cultura che per tutti i problemi di rappresentazione ambientale di cui abbiamo parlato, questo problema non se l'è proprio mai posto. Cioè non è che qualcuno si è mai posto il problema dell'eccipiente col quale coloro le stoffe farà male? No, non è mai successo. Eppure coloriamo le stoffe da 4.000 anni, 3.000 anni, quanti sono? Quindi evidentemente era chiaro che al tempo non c'era nessun strumento che ti permettesse di farlo, però nel momento in cui questa cosa è cominciata è diventata talmente ovvia che pure quando avresti potuto cominciare a sospettare che magari l'eccipiente E124 faceva male, ma non ti sarebbe mai venuto in mente che fosse un problema attuale perché stava su una camicia, no? È chiaro che, come vedete, il problema deriva un po' dalla la rappresentazione dell'ambiente, un po' dalla rappresentazione di noi stessi, perché siamo noi che ci concepiamo come soggetti separati dal mondo. No, la famosa distinzione soggetto-oggetto cartesiana non è inoffensiva per quanto ci riguarda, perché in qualche misura ci pone in un altro luogo rispetto a tutto il resto. Mentre noi abbiamo le camicie addosso, respiriamo quello che respiriamo, le puzze, i profumi e quello che è, tutto questo in un modo o nell'altro ci finisce dentro. Perché, come dicevo l'altro giorno, la respirazione è di fatto l'attività più intima col mondo che noi potremmo mettere in atto. Perché il mondo entra dentro di noi e col mondo entra tutto. No? Tante cose delle quali non siamo minimamente consapevoli, appunto le polveri sottili, tanto per dire una, che adesso sono diventate, tanto per cambiare, il nemico numero uno, no? Però insomma evidentemente entrano anche appunto gas che vengono dal bruciare i copertoni o vengono dal momento in cui alcune cose vengono in qualche modo, come dire, alcuni rifiuti vengono smaltiti attraverso fuochi, bruciature, impicci, vengono spesso e volentieri smaltiti male e via discorrendo, quindi tutto questo genera un micro inquinamento pervasivo col quale noi non abbiamo nessun tipo di, del quale non abbiamo consapevolezza, ma che ci sta comunque trasferendo all'interno delle materie delle quali non sappiamo cosa facciano, no? Perché rispetto ai prodotti, diciamo, alle materie, alle cose, cerco di evitare i termini economicisti ma è difficile, rispetto a ciò che c'era sul pianeta, noi abbiamo prodotto migliaia e migliaia di altre molecole attraverso ovviamente appunto l'ingegneria, la chimica e tutte le varie procedure tecnologiche precedenti e successive, delle quali non ci siamo in larga misura mai posti il problema di cosa ci facessero, perché andavano sugli oggetti, non venivano dentro di noi. Peraltro, come dicevo la volta scorsa, complicando ulteriormente un pochino la questione, il tema della scala delle iniziative della nostra cultura, della nostra società, è ormai talmente ampio e talmente grande da non permettere più nessun tipo di studio precedente, no? Come dicevamo, lo stesso problema è per i farmaci. Noi usiamo farmaci dei quali non sappiamo assolutamente cosa facciano, no? Per un certo lasso di tempo li abbiamo usati tranquillamente perché qualcuno faceva delle ricerche che avevano un'aria seria, ma che comunque coprivano un lasso di tempo che era gioco forza contenuto, perché è chiaro che tu non puoi pretendere che uno faccia delle ricerche oggi e poi testi un farmaco per 30 anni prima di cominciarlo a prendere pure te, perché sarebbe complicato. Però abbiamo come dire, smantellato anche queste esigenze con probabilmente ragionamenti di pseudo buonsenso che andavano in questo senso, perché che io testi per un anno, due o cinque, comunque non risolvo un cavolo, perché se poi al sesto anno fa male, continuo a non saperlo. Tanto vale che me levo il pensiero e lo uso subito, così almeno rientriamo delle spese, generiamo posti di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qui, che credo immaginate piuttosto bene. Ecco, quindi anche attraverso i farmaci ci mettiamo, no? Assumiamo cose delle quali non abbiamo idea, anzi abbiamo un'idea perché? Perché quelli che fanno i farmaci si premurano di dircelo, grazie al famoso Bugiardino, no? Non so se avrete visto, il Bugiardino ha una o due righe di indicazioni e quattro pagine di controindicazioni, perché durante i test che fanno comunque, anche perché comunque per mettere a punto la medicina devi farli dei test per un modo o nell'altro, emergono tutta una serie di comportamenti del farmaco stesso che tutto sono tranne quelli previsti, no? Quindi succede a volte che tu abbia delle botte di culo, chiamiamole così, per cui una medicina che nasce per un certo tipo di cosa poi diventa... Mi sembra che lo stesso Viagra fosse nato per qualcosa che avesse a che fare con i capelli, se non sbaglio, e poi o qualcosa, insomma sì, poi ci si è accorti che aveva una serie di conseguenze abbastanza note. Ma ce n'è un altro piuttosto interessante, che è il Samir, che è nato come purificatore del fegato, invece poi si è scoperto essere uno psicofarmaco blando piuttosto funzionante, tant'è che ormai viene come dire, venduto come psicofarmaco che ha degli effetti positivi sul fegato e non viceversa. Quindi, come dicevamo, no, la prova del fatto che scopriamo cose senza volere continua a essere lì. Ed è interessante per certi versi, però non è che possa essere una giustificazione del fatto vabbè, butto giù qualunque cosa perché magari mi fa bene. Insomma, ecco, diciamo che a questo non dovremmo esserci arrivati. Saprete, immagino, che esistono i parti a base di medicine, pasticche, eccetera, eccetera, che in qualche misura contravvengono a questo tipo di... Lei mi guarda con l'occhio sbarrato, non era al corrente?
No, sto cercando di capire questa cosa.
Ci sono delle... Da quello che ho capito, in particolare nelle nuove generazioni, che a un certo punto si trovano attorno a una zuppiera enorme piena di medicine buttate lì a casaccio, che portano, o rubano, o trovano, comunque, e le mandano giù a manciate. E dopodiché Dio è grande, quello che succede, succede, con spregio del pericolo e anche della propria integrità fisico-mentale. E quindi, come dire, vedo i segni, no, della nostra difficoltà di rapporto col corpo e con l'ambiente sono sempre più marcati, perché è evidente che si tratta di aspetti simili, diciamo, di aspetti apparentemente contraddittori delle stesse dinamiche, perché se da una parte appunto ci sono quelli che buttano giù medicine come se fosse un gioco o una roulette russa o comunque uno svago, perché di fatto c'è anche questa ormai c'è la dimensione di svago della medicina, dall'altra parte ci sono quelli che in qualunque tipo di medicina scorgono la minaccia. Prendiamo i movimenti Novax, tanto per dirne una, che sono da questo punto di vista estremamente chiari, no? Non mi fido più di quelli che producono qualunque cosa, non mi fido più del fatto che la scienza possa dirmi qualcosa di vero, no? Di affidabile, ma ovviamente anche lei serve soltanto ai suoi sporchi interessi di multinazionali economiche, eccetera, eccetera, eccetera. E di conseguenza io che faccio? Non vaccino i miei figli, così mi trovo una ragazzina di 7 anni col tetano. Il tetano è una delle peggiori malattie di cui noi abbiamo notizia, no? Perché mori male, oltretutto, e perché non l'hanno vaccinata. Allora io, per carità, avrete capito che non sono un fanatico della scienza in quanto tale, ma credo che sull'efficacia positiva per tutte le nostre culture della cultura del vaccino ci sia poco da discutere, fondamentalmente, no? Il problema qual è? Che di nuovo pure per il vaccino abbiamo quell'atteggiamento economico, quell'atteggiamento meccanico facile di cui parlavamo la volta scorsa, per cui ormai la malattia è finita, possiamo non vaccinarci più. Non è finita, è tenuta a bada. Come tu smetti di vaccinarci, guarda caso il morbillo, eccomi, salve, sono andato in vacanza, sono tornato. Quindi vedete che, no? Questo atteggiamento di S-fiducia nei confronti del sistema scientifico, sul quale adesso probabilmente ci focalizzeremo, è uno dei grandi problemi con i quali noi oggi ci confrontiamo, perché è un atteggiamento che, come vedete, marca comunque una non razionalità di fondo. Nel senso, che cosa tradisce questa improvvisa sfiducia nella scienza? Tradisce un tradimento, se vogliamo fare un piccolo calembour, no? Nel senso che rivela come noi avessimo riversato sulla scienza una serie di speranze, una serie di fedi, per molti versi, che la scienza non è in grado di supportare, non regge, no? Perché la scienza, di fatto, adesso ne parliamo un po' meglio, ma comunque ve lo anticipo, supplisce ancora oggi in larga misura una carenza di trascendente, no? In qualche modo è diventata la religione, chiamiamola laica, anche se è un termine che non andrebbe applicato, adesso vi dico anche perché, comunque è una delle religioni del XX secolo. Però qual è il grande problema della scienza e delle altre religioni del XX secolo, che possono essere per esempio l'economia, tanto per dirne una? Il problema è che nella prosopopea e nella sicumera moderne entrambe hanno promesso risultati qui e ora, non nell'aldilà, che come capirete... Esatto, è lo stesso discorso delle religioni politiche. Le religioni politiche sono andate per stracci tutte, perché ovviamente sono state le prime a essere chiamate in causa. Però il problema è questo: in ogni momento nel quale una qualche manifestazione assume un tono religioso, lì il discorso razionale ovviamente smette, no? Non viene più seguito né dai sacerdoti, chiamiamoli così, né dai fedeli. E quindi le pretese razionali di controllo che fondavano quella proiezione fideistica che motiva la scienza, a un certo punto vengono ai ferri corti con la realtà. La realtà non è controllata in termini tali da poter dire ti salverò. Però prendete un qualunque medical drama, che fosse ER fino a qualche tempo fa, o adesso Grey's Anatomy o quello che c'è stato nel frattempo, e troverete regolarmente degli pazienti che ti dicono no, lei deve salvarla. Oh, ma chi è questo che c'ha Dio una bacchetta? Com'è? Come funziona? Com'è che devi salvare qualcuno? Perché l'idea generale è che tu muori solo se loro sbagliano. Perché il sapere è talmente perfetto in sé che ti porterebbe a vivere ad libitum. Questo ovviamente lo possiamo anche declinare in altri modi. C'è una fiorentissima azienda, una fiorentissima industria che si fonda sull'immortalità. Udite, udite, immortalità perseguita attraverso crioterapie, trasferimento dati su matrici sempre più sofisticate, eccetera, eccetera, eccetera. Però questi signori prendono milioni e milioni di dollari oggi. Sono delle start-up fatte da Google, fatte da Amazon, fatte da i visionari come Tesla, come quello della Tesla via compagnia, chi è, come si chiama?
Elon Musk.
Ecco, Elon Musk, ma giocano esattamente sullo stesso registro. Ovvero sia che è possibile diventare immortali, è possibile sconfiggere la famosa questione dell'essere mortali all'improvviso, di cui abbiamo ripetutamente parlato, quindi non essere più umani per certi versi. E questo chiaramente nella gran parte dei casi accade solamente grazie a un boost tecnologico. Quindi uno dei motivi per cui avete uno dei saggi che c'è online che vi ho messo, che è immaginare la macchina, è appunto ragionare sul cyborg, che è quello che noi siamo in ultima analisi. È solamente una questione di capire fino a che punto lo siamo, perché la signorina ha perlomeno due tecnologie che la rendono cyborg: gli occhiali e una penna. Noi non siamo abituati a ragionare in questi termini, ma sono tecnologie, pure quelle. L'ascia del neolitico è una tecnologia. Noi siamo abituati a pensare alla tecnologia come cose estremamente sofisticata, ma non è così. La tecnologia è qualunque cosa noi abbiamo escogitato per intervenire sull'ambiente, o per facilitarci la vita, o per metterci a riparo, quello che volete, insomma, no? Quindi tutte queste sono tecnologie, quindi noi di fatto siamo cyborg. Il problema qual è? Che chiaramente il cyborg, per come è concepito oggi, per come lo immagina la fantascienza, eccetera, è un mix di scienza e tecnologia molto più intimo, no? Perché lei gli occhiali si toglie. Ecco. Nel momento in cui io comincio ad avere dei microchip installati sotto pelle, comincio ad avere un pacemaker, comincio ad avere dei giunti costruiti in materie che non sono quelle iniziali nell'anca, a quel punto sono di fatto un cyborg. No? E vado tranquillamente verso Matrix, no? Nel momento in cui avrò lo scarico sul banco dati attraverso la mia presa montata opportunamente al cervelletto e via discorrendo. Vi rendete conto, immagino, che queste raffigurazioni e queste rappresentazioni rientrano in un particolare regime immaginale, no? Sono segni di un'immaginazione che va in certe direzioni, che continua a vedere la tecnologia come, di fatto, la salvezza, no? Nel momento in cui tu colleghi la tecnologia all'immortalità, è ovvio che stai facendo un gesto che non è razionale, no? Perché l'immortalità è un'altra di quelle cose, come, non a caso, la crescita infinita economica, che non c'è sulla Terra. l'universo che noi conosciamo muore tutto, comprese le stelle, per cui figuriamoci, no, a che titolo noi dovremmo essere immortali. E tra l'altro l'immortalità, come forse ricorderete, no, forse non lo sapete, ma ci sono due miti separati in Grecia sull'immortalità, uno in particolare che non mi ricordo più come si chiama né chi era, perché la mia memoria sta andando clamorosamente per straccio, ve lo dico la prossima volta, è questo amante mortale di una dea, che appunto essendo un amante mortale di una dea era condannato a morire. La dea stessa chiede alla, mi pare sì, fosse rimasto Critone, chiede al padre, mi pare a Zeus, la, come dire, il miracolo di renderlo immortale, ma si dimentica di dire che non deve manco invecchiare, perché non è uguale immortale e eternamente giovane. E quindi lei si trova un amante che è decrepito, perché invecchia eternamente, no? Non muore mai, ma resta perennemente vecchio. Quindi il nostro problema dell'immortalità è, guarda caso, identico. No? Noi sogniamo l'immortalità in un certo modo perché ci immaginiamo sempre gli stessi, e poi ci troviamo davanti a un 95enne completamente rincoglionito, poveraccio, che è molto più immortale di noi perché è arrivato a 95 anni, ma si è perso per strada il cervello. Non gliel'hanno detto che doveva invecchiare bene oltre a invecchiare. No, questo è un piccolo dettaglio che ci scordiamo. E questo genera poi una serie di problemi anche ambientali, perché noi abbiamo appunto, no, immense risorse che vengono adattate o usate per tenere in vita corpi che non sono più vivi in un senso filosofico. No? La vita attaccata a uno strumento. Che vita è? Ne vogliamo parlare? Però è chiaro che è un, no? Non c'è, come vi dicevo, credo di averlo detto l'altra volta, non c'è accordo su cosa è vita, cosa valga la pena vivere, no? Tutta una serie di questioni che non sono scientifiche, purtroppo, sta cosa. Sembra difficile da capirla, però di nuovo, se andate a prendere Grey's Anatomy, ci sono 3-4 puntate molto impegnative da questo punto di vista, nei quali i medici si trovano confrontati con un paziente che ha espresso chiaramente il desiderio di essere lasciato morire. E loro non ci riescono. Perché per loro devono salvare chiunque, senza porsi il problema di che cosa è che salvi. No? Che tu mi tenga vivo in modo che io sono in coma o comunque non sono in grado di comunicare con nessuno, respiro con la macchina, mangio con la macchina, defeco con la macchina e via discorrendo, ma a te che tipo di vita sembra? A parte tutto non sai manco come sto. Ma se io fossi vivo sul serio, ma che razza di palle mi farei? Vivendo 24 ore su 24 attaccata alla macchina senza poter fare altro che pensarmi. No? Ma uccidetemi subito, vorrei dire, no? Quindi, anzi, profitto per dirlo, dovesse succedermi qualcosa, non ho ancora scritto nulla, ma staccate tutto quello che è possibile staccare, perché gradirei morire, come dire, in tempi ragionevoli. Quindi esatto, ci sono i dati, sappiate, insomma, qualcuno si prenda la bega di andare a dire ai miei eventuali eredi o quelli che sono coinvolti.
Esatto. Completamente il contrario, è l'opposto.
È così, SNI direi che è la risposta corretta, nel senso che nel momento in cui tu affranchi la vita dai parametri medici, meccanici, eccetera, eccetera, il problema diventa un problema di quanto vale la pena vivere. No, perché tu dare per scontato che uno voglia vivere a tutti i costi non ha senso, da nessun punto di vista, nel senso che noi abbiamo comunque, siamo culture nelle quali la figura del sacrificio è sempre stata presente, no? Che tu te voglia sacrificare perché ritieni che esista un bene superiore, perché vuoi proteggere qualcun altro, o che tu decida che non hai più voglia di vivere, ma su quali basi mi dici di no? È chiaro che la base noi sappiamo qual è, ovvero sia è una presunzione religiosa, che però non vedo perché debba essere estesa a quel, come dicevamo, il problema dell'universale, sta sempre qui, no? Cioè tu sei convinto e allora soffri, no? Ma perché io che non credo nel tuo Dio non devo essere non devo avere a disposizione la mia vita e farne quello che credo? No? Per certi versi è un tema abbastanza interessante, ma perché io devo crearmi un problema perché di un cattolico, io non sono cattolico, quindi che vuoi da me? In nome di che non dovrei stare qui a soffrire perché così siamo tutti contenti? Poi fammi rivedere questi cattolici che soffrono, tra l'altro, no? Presentatemi, voglio dire. A parte poi Tiwa, che una delle poche cose che trovo estremamente ammirevoli da questo punto di vista è stato testimoniare un dolore vero, ma per il resto insomma non mi sembra che ci sia sta predisposizione al calvario, no? Quindi, però è un tema che chiaramente, come vedete, ha una serie di dimensioni che sono tutto tranne che scientifiche. Quando andiamo a parlare di questi argomenti, la scienza è un modo per tradurre un discorso che non è scientifico in termini che siano oggi accettati, ma è tutto lì. come l'economia, cioè noi oggi traduciamo in economico, in scientifico, delle cose che però non hanno rilevanza economica e scientifica, tutt'altro, perché è chiaro che il tema della vita è un tema che esorbita radicalmente tutta questa serie di discorsi, no? Io posso regalare la mia vita a qualcuno, posso regalare la mia vita a una causa, posso decidere scientemente di lasciarmi morire, posso suicidarmi, no? Non si capisce per quale motivo, se io decido di suicidarmi mi debba buttare da un quinto piano, da un sesto piano e non andarmi a far ammazzare da qualcuno che è in grado di farlo, quando ho preso questa decisione, no? Però appunto il versante normativo e tutto questo altro discorso di presunzione di universalità di questioni, perché la vita non è tua da dare, è vero, ma hanno data casualmente la vita, me la trovo così per caso, ma questo vuol dire che me la devo tenere ad libitum, devo campare fino a che sono ridotto un cencio, non riconosco più nessuno, ma lasciamo stare, no? Se no poi uno si incazza. Quindi dicevamo che il tema è un tema, come vedete, estremamente spinoso. E la scienza evidentemente si è imbarcata in questa serie di avventure relative a dei temi che non erano così neutrali, senza rendersi conto di quanto questo le sarebbe costato, evidentemente, no? Quindi la scienza ha fatto una serie di promesse, no? Ci sono, questo non lo dico io, dicono, beh, a parte che lo saprete perché lo sappiamo tutti, però ci sono anche fior di scienziati che lo dicono, insomma, il numero di promesse infrante della scienza è enorme. E quindi a un certo punto che succede? Che quella fiducia radiosa della modernità che ha permesso che certi temi non venissero visti, certi argomenti non venissero toccati, che non ci si ponessero problemi e via discorrendo, oggi non è più così inossidabile. No? Quindi da una parte abbiamo fenomeni estremi come Scientology, per esempio. No? Scientology è la religione della scienza. Quindi se servisse il caso, cioè, vabbè, non mi fido che tu dica il vero, no, c'è, sta proprio lì. E vi faccio presente che Scientology è stata fondata da uno scrittore di fantascienza di serie B, tale Ron Hubbard. No, che scriveva
tutto tranne quello che poi gli è capitato, cioè lui voleva fare tutta questa cosa per non pagare le tasse, perché una religione esatto. Non era sottomessa alle tasse,
esatto, tra le altre cose, ma poi oltretutto quello aveva scritto dei romanzi, questo è il punto della faccenda, i quali poi sono stati reinterpretati, trasferiti in codici, procedure, algoritmi e tutto quello che volete, che ci piace tanto, e si presumono essere in grado di portare alla salvezza, alla transustanziazione, ai passaggi esoterici, insomma c'è di tutto di più. Quindi capite che il tema della vicinanza fra religione e scienza è un tema che ci troviamo perennemente fra i piedi. Quindi questo rapporto con la scienza, dicevamo, da una parte è un rapporto critico, estremamente critico, per certi versi luddistico, se vogliamo riprendere termini dell'alba della modernità, no? Il luddismo era un movimento di un tale Lud che spaccava i telai a martellate perché gli rubavano il lavoro, quindi diciamo già, no, oggi spareremo ai robot che ci rubano il lavoro, ma di nuovo non è cambiato moltissimo, e da una parte appunto questa istanza antitecnologica, antimoderna, antiscientifica, dall'altra invece una rinnovo di fiducia nei confronti di queste manifestazioni, di queste strategie cognitive e di intervento nel mondo da parte appunto di autori che sostengono che la modernità è in grado di gestire i processi che innesca. Come vi ho detto ripetutamente, io su questo sono estremamente scettico, anche Beck è diventato estremamente scettico con l'andare del tempo, quindi temo che il mio punto di vista sarà terribilmente orientato da questo punto di vista, io non credo, e su questo c'è Einstein con me, il quale dice appunto è impensabile risolvere un problema con lo stesso pensiero che l'ha generato. Allora noi ci troviamo in un problema che è stato generato senza alcun dubbio da scienza e tecnologia gestite in un certo modo, chiedere alla scienza e alla tecnologia di risolverlo me lascia perplesso, mettiamola così, non voglio dire di più, però non riesco a capire come possa accadere, insomma, perché appunto scienza e tecnologia, come abbiamo detto, non sono delle forze neutrali che si interessano esclusivamente al benessere dell'uomo da una parte e al sapere in sé dall'altra. Scienza e tecnologia oggi sono parte assoluta dell'equilibrio economico e funzionale di un sistema intero che si è costruito su di loro, sulla loro base, che ha costruito sulla loro base il suo predominio, la sua pretesa di unicità, la sua pretesa di differenza qualitativa dal resto del pianeta, ed è un sistema che sta mostrando la corda. Quindi, francamente, il pensiero che questa scienza e questa tecnologia possano in qualche modo essere d'aiuto mi lascia, a dir poco, freddo. Poi comunque vedremo le argomentazioni di tutti i vari autori per cercare di renderci conto un po' meglio di come questa cosa sia fattibile e comprensibile. Vedo che abbiamo fatto un'ora di lezione, per cui direi che ci facciamo un piccolo break per mangiare qualcosa e ci vediamo fra un quarto d'ora, 20 minuti. Ok, allora, eravamo rimasti alla fiducia nella scienza e tutte queste cose qui. Allora, prima di prendercela con l'eccezionalismo scientifico, però, conviene parlare di uno o due strumenti, diciamo, quelli che si utilizzano di più oggi per valutare e calcolare le questioni ambientali, perché chiaramente uno dei problemi con i quali ci troviamo nel momento in cui facciamo questo tipo di ragionamento è che i rischi ambientali rientrano, come dice Beck in Condizione Umana, nei rischi globali e quindi hanno tre caratteristiche che li rendono estremamente difficili da gestire. Sono deterritorializzati, sono impossibili da valutare e non si sa quante persone interessino. Quindi capite che per riuscire a parlarne abbiamo delle grosse difficoltà. Noi usiamo degli strumenti e degli algoritmi di misura, però sono come sempre delle misure che vanno prese, no, con un pizzico di grano di sale, perché nella gran parte dei casi queste misure lasciano un po' il tempo che trovano, come dicevamo, o comunque sono delle approssimazioni più o meno rudimentali a delle questioni che noi non comprendiamo, è quello il grande problema, no? Quindi il mezzo, diciamo quello più comune che viene utilizzato per valutare l'impatto sull'ambiente delle diverse culture e società si chiama, con un bel passaggio diciamo immaginale, impronta ecologica. Che, vi ripeto, viene chiamata così esattamente per cercare di far comprendere su vasta scala quanto l'agire di una società incida su un ambiente. Il termine impronta viene usato appunto perché l'impronta la lasci, è qualcosa che è visibile, è qualcosa che è misurabile. La misurazione cosa rivela, cosa indica? Indica il quantitativo di terra necessario per sostenere uno stile di vita, lo stile di vita di una società. Ok? E vuol dire quindi che in qualche misura si quantificano in termini di spazio le risorse che vengono utilizzate da una società per sostentarsi, per gestirsi, quindi le energie che vengono consumate, i rifiuti, un indice estremamente ampio e comprensivo. Qual è la scoperta che si fa nel momento in cui si comincia a valutare l'impronta ecologica delle diverse nazioni? Che molte di esse hanno un'impronta ecologica che richiederebbe molto più territorio. Ovvero sia, ci sono delle nazioni che consumano molto più di quanto potrebbero permettersi. Se ci fosse una diretta coincidenza tra l'impronta e i comportamenti, sarebbero dei territori completamente devastati ad oggi. Mentre altre ovviamente consumano molto meno da questo punto di vista, quindi ci sono classi di impronta, il che ovviamente tratteggia una delle situazioni tipiche del nostro tempo, ovvero sia la disparità radicale che c'è nelle responsabilità per i danni all'ambiente. Come nella grandissima parte dei casi, alcune società sono principalmente responsabili per i problemi e altre li subiscono, perché appunto il problema ambientale, come dicevamo, è un problema globale. Non è che se tu inquini negli Stati Uniti tutto il tuo inquinamento rimane negli Stati Uniti. Tu inquinando negli Stati Uniti o distruggendo la foresta amazzonica o prosciugando i mari in Russia generi delle condizioni che sono comunque globali, non sono limitate a lì. Sarebbe comodissimo per certi versi, per cui se tu sei virtuoso vivi in una specie di paradiso terrestre, se tu sei invece un idiota che ancora non ha capito niente vivi in una specie di Mordor in terra, come ci si potrebbe stare. Il problema è che evidentemente, siccome la terra è può concepirsi come un unico ecosistema per certi versi, soprattutto per quanto riguarda la circolazione dei venti, delle perturbazioni eccetera, e ciò che si genera in un posto può finire letteralmente dovunque. No, ricordatevi la questione del famoso vulcano islandese quando è eruttato, che non c'era più verso andare in giro in aereo per tutto il pianeta, praticamente, e capirete quanto la questione sia complicata. Quindi il problema della questione è un po' questo: l'impronta ecologica disegna una panoramica dei diversi stati che compongono il pianeta, dove alcuni sono estremamente come dire, bravi nel gestire il loro rapporto con l'ambiente, e altri invece sono assolutamente devastanti, disastrosi, e altri sono letteralmente vittime. No? Perché questo cosa porta l'impronta ecologica? Porta a una serie di tentativi di politiche che servono a tendenzialmente ridurre in particolare le emissioni di anidride carbonica entro il 2020, prima adesso il 2030, di una certa percentuale, perché ci siamo accorti, in modo credo ormai indiscutibile, per quanto la scienza sia, come abbiamo detto più volte, non veritativa, però su questo credo che potremmo dire che c'è un accordo che ormai non è più rivedibile, correggibile, siamo quasi tutti d'accordo sul fatto che uno dei motivi per le condizioni attuali, sia climatiche, meteorologiche e naturali, è il costante innalzamento della percentuale di anidride carbonica nella nostra atmosfera. Il costante innalzamento che è dovuto a una serie di fattori, purtroppo, estremamente eterogenei, no? Noi normalmente lo attribuiamo o al traffico automobilistico o alla produzione industriale, però per esempio c'è anche il bruciare troppa legna o avere troppe mandrie di animali o avere certi tipi di territorio, che sono cose evidentemente particolarmente l'ultima non ascrivibili a nessun tipo di politica. Vi faccio l'esempio, il hard pack, quello che è stato finora congelato nella tundra, in Canada del Nord, eccetera, no? Tutti i terreni che erano congelati fino a metri e metri sotto, si stanno scongelando per via dell'aumento della temperatura, evidentemente. E con loro scongelarsi si innescano una serie di reazioni chimiche che producono di nuovo metano e anidride carbonica. E su questo non c'è molto da fare, evidentemente, no? Chiaramente, se non cercare di bilanciare la questione riducendo le produzioni per altri versi. Però, ecco, per esempio, dalla digestione dell'erba esce un tasso di gas inquinante che fa paura, per cui noi abbiamo una cultura che ha miliardi di bovini perché deve alimentare enormi catene che producono hamburger a rotta di collo. Ecco là che anche questo è un fattore, purtroppo, del quale occorrerebbe tenere conto. No? Non è così, purtroppo, come vi dicevo. Processi su questa scala sono talmente complessi che ridursi a dire è colpa sua, è colpa dei riscaldamenti in città, beh, senz'altro sì, è colpa del traffico, probabilmente sì. Che tipo di traffico? Gomma, rotaia, aereo, macchine private. Insomma, c'è da fare, no, una serie di valutazioni che sono estremamente complicate. E chiaramente permetterebbero, avendo un minimo di buona volontà, probabilmente, di poter intervenire su specifiche questioni che magari siano meno d'urto nei confronti dell'opinione pubblica, perché è chiaro che se noi improvvisamente diciamo non si va più in macchina, voi non c'eravate, io l'ho fatto l'austerity negli anni 70, per 2 giorni alla settimana si poteva anche fare, ma era già uno strazio allora, figuratevi oggi che, insomma, bene o male sono passati 40 anni e siamo in tutt'altro regime da questo punto di vista. Quindi, insomma, la questione però, appunto, come vi dicevo, è esattamente quella. C'è questa situazione di eccessiva produzione da parte di alcuni stati, in particolare, manco a dirlo, Cina e Stati Uniti, di gas inquinanti ben oltre qualunque legittimo quantitativo accettabile, e ci troviamo in una situazione che, da un punto di vista di diritto internazionale, quindi di accordi, di protocolli, di tutte le varie conferenze delle quali avrete sentito parlare, no, Kyoto, via discorrendo, eccetera, eccetera, Brasile, eccetera, sono stati che fino all'altro ieri non li hanno mai sottoscritti. No? Quindi avevamo il paradosso di scritti, di documenti che dovevano gestire la situazione globale del pianeta attraverso la non partecipazione dei due principali responsabili della situazione che volevano risolvere, che purtroppo chiaramente il diritto internazionale non permette di fare miracoli, anche poi costringere qualcuno, anche se... Dopodiché cosa è successo? Che è venuta la presidenza Obama e quasi per miracolo gli Stati Uniti hanno sottoscritto i protocolli correnti e anche i cinesi, quindi sembrava che finalmente, almeno da quel punto di vista, Poi è arrivato Trump, ringraziando Dio, quindi i cinesi, ringraziando Dio di nuovo, hanno mantenuto comunque la firma sui protocolli, e gli Stati Uniti invece si stanno svincolando perché, dice Trump, giustamente, in una perfetta applicazione di quanto vi ho detto finora, per lui il problema sui minatori non è l'ambiente, per cui se vogliamo far lavorare i minatori bisogna riaprire le miniere di carbone e quindi dobbiamo continuare a bruciare il carbone. Dopodiché che l'ambiente ne risenta, lui non ci crede perché, appunto, essendo un minus abans, poverino, come glielo spieghi? Vabbè, ad ogni modo, questo attualmente è in qualche modo la situazione. Quindi l'impronta ecologica serve, nello spirito di coloro che la concepiscono, uno, a responsabilizzare le singole amministrazioni, a far loro comprendere che, no, ci sono dei limiti oltre i quali non è possibile andare. Come vedete, questo chiaramente comporta degli strumenti concettuali nuovi. Tanto per dirne uno è il famoso sviluppo sostenibile, uno di questi, che avrete sentito nominare ripetutamente. Cosa significa sviluppo sostenibile? Significa uno, sviluppo, perché siamo moderni e quindi non possiamo non svilupparci, dobbiamo crescere per forza, no? Anche se poi diventiamo dei giganti che non riescono a muoversi. Dobbiamo crescere per forza, però dobbiamo crescere in modo che la Terra riesca a sopravvivere e continui a sostentare questo sviluppo. Questa è l'idea generale, no? Sviluppo sostenibile vuol dire uno sviluppo che prende consapevolezza di alcuni limiti e obiettivi, e già questo è un grosso sforzo per la cultura occidentale, come abbiamo visto, perché la cultura occidentale i limiti non li capisce proprio, è un argomento che gli sfugge clamorosamente. Quindi significa prenderne consapevolezza non solo da un punto di vista sincronico, cioè l'ora, ma anche da un punto di vista diacronico, che abbia a che fare quindi col futuro, perché ci sarebbe sta cosa che c'è un po' passata di mente, ma è tempo di cominciarsi a porre il problema: che tipo di mondo staremmo lasciando alle prossime generazioni, cioè anche voi, tutto sommato, no? Perché la questione con l'ambiente è una questione significativa, ed è uno dei motivi per i quali tutto sommato non ti impegni granché, perché si tratta di lassi di tempo lunghi, no? Chi è che è disposto a rinunciare a qualcosa oggi in nome dei suoi nipoti? I nipoti si arrangeranno, la filosofia della questione, che ovviamente rientra a pieno titolo in tutto quello che abbiamo detto dell'impronta culturale su queste tematiche, perché è ovvio che questa impronta è un'impronta moderna, è un'impronta centrata sul soggetto, sulla sua autonomia, sui suoi diritti e sul fatto che lui non ha nessun genere di vincolo nei confronti di chi che sia. Figuriamoci se non ha vincoli rispetto agli esistenti oggi, quali vincoli può sentire nei confronti delle prossime generazioni. Le prossime generazioni sono un'altra di quelle cose di cui si parla, ma per le quali tu non sei disposto a fare niente. Manco a smettere di andare un minimo in macchina, manco a consumare un po' meno acqua quando ti lavi a casa, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi uno dei grandi problemi dell'ambiente è questo: essere regolarmente fuori scala, in particolare rispetto al nostro modo di concepire il mondo oggi. Perché vi ricordo che noi ci troviamo in una situazione di fatto di eterno presente, dice Maffesoli o anche Morgardini, no? Ovvero sia, viviamo come se non ci fosse un passato e come se non ci fosse un futuro.
Bauman lo chiama assoluto presente.
Esatto, Bauman lo chiama presente assoluto e... Questa cosa evidentemente ha delle serie ripercussioni per quasi tutti i tipi di politiche, no? Guardate per esempio semplicemente le varie amministrazioni politiche, a prescindere dal tema dell'ambiente, ma sono perseguitate o comunque costrette, anche se oramai credo che da un punto di vista culturale se lo trovino quasi spontaneo, ma comunque diciamo costrette a ragionare sul brevissimo periodo, perché quello che conta è l'immediato ritorno, che possa essere visto dall'elettore, che possa dire: ah, che bravo, domani lo rivoto. Ma davanti a problemi globali, a processi di questa complessità, l'idea che uno possa intervenire in modo significativo oggi per domani è ridicola. Oggi tu dovresti poter mettere in campo delle politiche i cui frutti si vedranno tra 30 anni. E chi è che te vota una cosa del genere? Non so se vedete l'ulteriore problema dell'ambiente, che non è soltanto dell'ambiente, perché questo è lo stesso del welfare, è lo stesso di qualunque tipo di visione strategica. Noi ci siamo costretti all'interno di una cultura dove la visione strategica non è più possibile. Perché chi è quello che riesce a mettere in piedi una visione strategica e ha una prospettiva di durata tale da poterla perseguire? Non so se vedete dove è il problema. Anche l'amministratore di una grande azienda non dura, no? Per definizione il CEO di una grande azienda starà lì 5 anni, voglio esagerare, anche per una grande azienda multinazionale, un riorientamento della produzione, un cambiamento di core business, un tipo l'adozione di certi tipi di politica, non li fai dall'oggi al domani. Non so se questo è chiaro. Cioè, nel momento in cui noi ci siamo ridotti a pretendere l'immediata fruibilità di qualunque cosa in nome di questa faccenda della concretezza, per cui se non è concreto tu non credi, no? Tutti San Tommaso. Ci siamo messi in una situazione di non capacità di intervento di lungo periodo, che invece è l'unica che oggi potrebbe essere utile in qualche modo, perché è soltanto sul lungo periodo che correggi le distorsioni che si sono accumulate nell'ambito di secoli, perché non è che è successo l'altro ieri che abbiamo preso adesso, beh ok, allora fra tre ore abbiamo risolto. No, fra tre ore non abbiamo risolto nulla e neanche fra tre anni. Probabilmente se cominciassimo delle politiche serie, cosa che di per sé è complicata ma va bene, ma anche nell'ipotesi, come vedete, il problema è che queste politiche porterebbero frutto fra qualche tempo. Quindi i votanti di oggi non ne trarrebbero altro che probabilmente problemi. Ecco perché poi non le adottano. Perché tu dovresti sacrificarti in nome di tuo nipote. No? E ti sembra che tu sei disposto a farlo? Forse sì. Però in generale non c'è nessuno che è disposto a sacrificarsi per qualcun altro che non sia lui stesso. Oggi come oggi. No? Qualunque cosa accada deve essere ego riferita, perché altrimenti l'idea di interesse generale ci sfugge clamorosamente. Qui non solo parliamo di un interesse generale, ma parliamo di un interesse generale futuro, che è fantascienza. Ecco perché, no? Cioè, l'ambiente, oltretutto, come vedremo se riusciamo a studiare anche la parte della partecipazione, è un tipo di questione che ha tutti i contro e manca un pro, perché non riesci a vedere immediatamente le conseguenze, devi impegnarti con degli sforzi e delle capacità di progetto e di visione, direi, più che di progetto, delle capacità di visione che vanno su degli archi storici che noi non siamo più equipaggiati per concepire. Perché noi ci siamo piano piano sempre più trincerati qui, oggi. Allora, domani, che fai tu domani per me? Oggi sentivo la pubblicità della Conad, che c'è Lorella Cuccarini alla radio, non so se avete sentita mai, non è mai capitato, che diceva, allora, voi che cosa fate per noi? E questo diceva, tutta una serie di cose molto interessanti. No, vabbè, ma sia più concreto. E lui, allora, la lonza a 4 euro a chilo. Ecco, vede? Sia più concreto la lonza a 4 euro al chilo, è una stronzata. Ma perché tu mi stai dicendo magari che stai mettendo in piedi delle filiere che non sono più inquinanti, che stai riorientando i consumi del lievito attraverso, no, però tu devi vedere adesso, me, qui, oggi, no? E purtroppo quello è il modello del nostro ragionamento corrente. Noi se non abbiamo un ritorno immediato non riusciamo a concepire un qualunque tipo di impegno. Perché? Perché la nostra cultura, come abbiamo visto, si è costruita in questo modo, da una parte è economica e dall'altra è individualista. Quindi, economica che vuol dire? Vuol dire che tu devi regolarmente avere dei ritorni per quello che fai. Quindi degli impegni che sono impegni a perdere per certi versi, perché sono impegni verso appunto soggetti che oggi non esistono, per problematiche che non rientrano nella tua diretta esperienza o non credi che rientrano nella tua diretta esperienza, perché poi quando c'hai un bel tumore ai polmoni per via dell'inquinamento atmosferico qualcosa ti rendi conto, ma è tardi. Comunque, ecco, tutte queste cose sono inconcepibili. Capite? No? Noi veniamo da culture che si sono impegnate per secoli, no? L'idea dell'immortalità, quindi la costruzione dei monumenti, guerre di conquista che miravano a ampliare territori per poter avere cose, cioè, noi tutto questo abbiamo completamente trasferito esclusivamente nel campo più o meno della progettazione appunto economica, che poi porta regolarmente agli scompensi generali ai mercati, ma per il resto siamo assolutamente incapaci di pensare a una cosa del genere. Cioè, se ci chiedessero con un minimo di credibilità, no? Opere colossali come per esempio il ponte sullo stretto, ma quando ci riusciremo a farlo? Al di là del fatto che è una pessima idea, un impatto ambientale catastrofico, eccetera, 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 no? Ma se ti dicessero che leviamo, che ne so, il nuovo Colosseo, il Colosseo 2.0, perché così finalmente, no? Ma a chi ne fregherebbe qualcosa? Quando la prima cosa che ti chiedono è il conto degli scontrini. Io, per carità, non è che abbia un buon rapporto con i politici, ma posso ridurre il giudizio politico su qualcuno al fatto se ha speso un caffè in più o meno? Ma che senso ha? Non so se vi rendete conto della cosa. Tu dovresti poter anche pronunciarti su una visione, dovresti poterti pronunciare su un progetto, dovresti poterti pronunciare su qualcosa di diverso che non il comportamento proprio più becero in assoluto. No, invece noi siamo attenti sempre soltanto ai comportamenti più beceri, che per carità sono pure quelli che nel massimo vengono adottati, ma non tanto per colpa dei politici, che non voglio in nessun modo assolvere. Però il problema è un problema più ampio. Il politico è inserito in un processo per il quale non può fare diversamente, perché lui non può dirti: guarda, con questa politica fra 30 anni staremo tutti meglio, perché ti dicono: chi se ne frega di fra 30 anni? Domani la mia macchina, la mia casa, le mie mutande, il mio aereo, il mio albero, eccetera, eccetera, eccetera. Quello è il problema. E quando tu costruisci una cultura che ragiona solo su questi argomenti, quella cultura è condannata. Perché noi siamo troppi per non poter pensare anche a cosa succede quando siamo tutti insieme. Se noi pensiamo soltanto a quello che siamo noi, arrivederci, no? La famosa sindrome della quale parleremo più, che probabilmente conoscete, la sindrome NIMBY, l'avete mai sentita nominare? Bene, perché voi abitando su Marte non avete questo tipo di problemi, sono contento per voi, bene? È quella che si è l'acronimo, perché mo abbiamo anche gli acronimi necessitanti noi, no? Prima era una buona idea, adesso nei progetti europei se noi gli metti un acronimo carino non passa il progetto. E tu prenderesti una pistola e faresti una strage, però vabbè. Ho sentito uno molto carino dei Marillion, l'ultimo si chiama Fear, l'album, Fuck Everything and Run. Trovo che potrebbe essere un eccellente progetto.
Unique, creative,
sì, veniva Fuck, era molto bello anche quello secondo me, però non credo che l'avrebbero apprezzato molto. Vabbè, comunque, ad ogni modo, l'acronimo è NIMBY, con la Y finale, e sta per Not in my backyard. Vuol dire non nel mio cortile di casa. Quindi, a tradurre, sì, fallo come te pare, ma in modo che non mi dia fastidio. Tanto per... È chiaro che purtroppo il mondo in larga misura è il cortile di casa di qualcuno, quindi se applichiamo la sindrome NIMBY in generale, le cose non le fai più. Vedasi il problema dei rifiuti in Italia, dove regolarmente al momento in cui devi aprire una discarica scendono tutti in piazza, quelli del luogo dove dovresti aprire la discarica, che è plausibile, però che volemo fare? Cioè, quali sono i posti in Italia dove non c'è qualcuno che è interessato? Cioè, gli Stati Uniti hanno il deserto del Nevada e ci hanno messo le scorie radioattive e stanno in mezzo al deserto. E già con quello abbiamo risolto la questione e non c'è più spazio. Ma un posto normale dove che è antropizzato come è antropizzata l'Italia, che fa? Più niente. No? Perché se tu non riesci a mettere in piedi un sistema di ragionamento e di valori per il quale certe cose non le fai contro di lei, ma le fai pro tutti gli altri, e tu non ne vieni più fuori, perché chiunque c'è sempre qualcosa che non gli quadra. Sposti quattro migranti in un paesino e tutto il paesino scende in piazza. Dateli a qualcun altro, perché gli altri che hanno un titolo diverso a beccarsi di te, non so se vedete quali sono i grandi problemi della cosa. Però nel momento in cui tu costruisci una cultura che è costruita fondamentalmente, come abbiamo detto e rivedremo, ma lo ripeto, sulla divisione, sulla disgiunzione, sul fatto che tu sei uno contro tutti, e quindi poi a te non te devono dire mai niente. Non deve mai succedere nulla per cui tu debba pagare un qualche tipo di prezzo, perché se paghi un qualche tipo di prezzo devono rientrare cose, no? Quindi l'idea che tu possa essere parte di un interesse superiore al quale sia opportuno o meno versare contributi, energie, impegno, comportamenti, quello che vi pare, è un'idea che purtroppo non è più tra le idee diffuse dai processi di socializzazione predominanti. Rimane in certe subculture, in certe famiglie, in certe sensibilità, perché anche qui non sappiamo la solidarietà cos'è che la muove. C'è chi è solidale per definizione, chi lo fa per scelta, chi lo fa per calcolo, ci sono miriadi di modi per essere solidali. Però il problema è che se tu non metti la solidarietà come valore condivisibile, necessario, utile per il tuo riconoscimento e per quello altrui, quella finisce. Soprattutto nel momento in cui tu non solo non parli di solidarietà, ma parli anche del fatto che devi ottenere a fronte di quello che dai. Quindi il tuo problema, le tasse, non so, dovrei aver già fatto l'esempio, ma... Visto che ultimamente questa cosa del Veneto sta tornando tutto su e ci sono dei giramenti notevoli di scatole, le tasse sono uno strumento di redistribuzione del reddito, non sono un acquisto di servizi. Cosa che però si è completamente persa. Oggi chiunque tu senti, anche la radio dove ogni tanto sento i dibattiti col pubblico perché bisogna anche fare queste cose, le dicono: allora però io a fronte del pagamento delle tasse non ottengo servizi migliori. E quello, beh, hai ragione. No, non hai ragione per niente, perché lì non stai acquistando servizi, tu stai dando dei soldi, stop. Li devi dare di solito perché vadano a tenere in piedi qualcuno che sta peggio di te. Era quella l'idea, no? Perché se non abbiamo degli strumenti di distribuzione dei redditi, chi è tanto ricco poi tendenzialmente va a andarsene. Guarda un po' il Veneto, guarda la Catalogna, strano, no? Esattamente, rientra perfettamente nella cultura del tempo, dimenticando evidentemente in particolare il Veneto, che se il Veneto è particolarmente ricco è dovuto a una serie di dinamiche degli ultimi 50 anni, che sarebbe il caso che si ricordassero, perché se no uno potrebbe alterarsi, però vabbè. Ad ogni modo, quindi capite che la questione è seria da questo punto di vista. Se io non riesco a, come dire, tradurre dei comportamenti concreti. No, se non riesco ad adottare dei comportamenti concreti, se non a fronte di un ritorno per me in qualche modo, che sia un posto, sia un parcheggio facilitato, uno sconto su qualche tipo di tassa, eccetera, come faccio a mobilitare qualcuno nei confronti di un oggetto e di un tema che proprio non sono equipaggiato a capire? Questo è il nostro problema oggi. Il grande problema dell'oggi è riuscire a tradurre l'ambiente in qualcosa che sia comprensibile alla gran parte della gente, perché questa è una cosa che è brutto dirla, ma va detta. Noi oggi abbiamo a che fare, nella gran parte dei casi, con gente che non ha strumenti cognitivi sufficienti per capire che ci piaccia o no. Credo di avervi parlato estensivamente per anni della questione dell'analfabetismo di ritorno e via discorrendo. Sono dei dati che sono purtroppo reali e che implicano delle conseguenze. Cioè, se tu non hai qualcuno che è in grado di leggere un articolo di giornale, ma che gli dici per spiegare l'ambiente? Il punto è che noi dovremmo mettere in atto delle comunicazioni praticamente per cerebrolesi in modo che diventino efficaci. Questo è il tema. O riuscire a tradurre l'immenso campo semantico ambientale in qualcosa che sia comprensibile, però non comprensibile a un intelletto normale. Qui stiamo ben oltre la questione, stiamo proprio sotto gli intelletti normali, capite? Quello è il problema, purtroppo. E quindi l'ambiente diventa una situazione catastrofica, perché qui non si riesce a far passare un messaggio di supporto, come dire, di welfare di base, come le medicine, come l'assistenza sanitaria, eccetera, che sono, come dire, direttamente esperibili da tutti. Figuriamoci la questione dell'isola di plastica nell'Oceano Pacifico o la filiazione dei pinguini dell'Antartide, che tipo di problema possono comportare. La vedo tramata quest'oggi. Che le succede? Non sta poco bene. Ah, ok, no, perché la vedo, mi si sta piano piano, quindi vorrei, spero di non essere io responsabile, ecco, no, perché mi seccherebbe, però è complesso, vedi uno del tuo pubblico che pian piano ti si affloscia, madonna, sto facendo una lezione insopportabile. Allora, dicevamo che quindi vedete che il tema, l'idea dell'impronta ecologica da questo punto di vista è intelligente, perché per quanto tu sia tutero, comunque l'idea di impronta in qualche modo ti fa venire in mente uno con un enorme piede, no? Che schiaccia cose, dice, oh, cazzo, guarda che ho combinato. Ecco. Quindi l'impronta ecologica ci fornisce una stima, un modo di misurare, un'unità di misura che permette di mettere tutti gli stati su uno stesso piano e vedere chi è virtuoso e chi non è virtuoso, tanto per dirne uno. Che succede a fronte di questo? Che vengono elaborate una serie di politiche che tendono a... come dire, colpire i meno virtuosi e a facilitare i più virtuosi. Quali sono queste politiche? Sono quelle degli scambi di crediti, fondamentalmente. Che succede? Che si presume, perché tu sia buono, sia bravo, tu debba ottenere certi risultati, quindi un'impronta di un certo, di una certa entità, e rispetto ai quali risultati tu sei possibile in tre posizioni possibili: o li riesci a ottenerli e stai in paro, no? O sei fuori e quindi hai consumato troppo, o sei molto più bravo e hai consumato di meno. Cosa dicono nella girandola di, vi renderete conto di che razza di contrattazioni implichi stipulare un qualunque tipo di testo su questo argomento, immagino, no? Figuratevi 119 paesi, tutti con delle problematiche loro personali che si accapigliano più o meno, per cui le virgole, i punti, gli accenti, tutto diventa fonte di contrattazione, per cui immaginatevi che tipo di discussioni e di rapporti ci sono sotto questi protocolli con i quali stiamo ragionando. Però comunque, che cosa ottieni? Che i bravi possono vendere dei crediti di anidride carbonica. Allora, se poniamo caso, l'Italia doveva attestarsi a un'impronta del, che ne so, facciamo 60 per dirne una, e invece sta già a 50, lei può vendere il 10 di scarto, il delta 10, a qualcuno che invece è stato a 70, 80, 90, eccetera. Ci siamo? Perché complessivamente le posizioni si equilibrano, e quindi è quello che, ovviamente, qual è il punto economico della questione? Che tu acquisti risorse, crediti, termini economici, e l'altro paga. Per cui l'altro è motivato l'anno prossimo a stare in regola con la sua impronta. No, chiaramente, perché, come vi dicevo, se non riduciamo tutto all'economico, le questioni non le capiamo. Quindi una volta che tu paghi pegno, cominci a, probabilmente a porti il problema, ok, allora che faccio adesso per evitare che l'anno prossimo la mia impronta ecologica sia XY? Cosa che tutto sommato non sembra essere particolarmente problematica, perché, come vi ho credo già detto, spesso e volentieri a livello formale le nostre idee non sono malaccio. Ci trovate niente di male in questo voi? Però c'è da considerare una cosa: chi è normalmente che è molto virtuoso da questo punto di vista? Il problema è tutto lì. Chi vuole vendere crediti è decisamente, è chiaro che in un'ottica di green economy la cosa più sensata che tu possa fare è essere virtuoso, che almeno ci stai bene, in più ci incassi pure, su questo niente da dire. Però nella gran parte dei casi sono gli stati che non hanno modo di inquinare, no? Che sono, guarda caso, gli stati più deboli del pianeta. Quindi che succede? Che praticamente l'equilibrio viene ottenuto perché? Perché Cina e Stati Uniti acquistano i crediti ecologici da nazioni che non hanno da vendere nient'altro e che non inquinano non perché siano virtuose, ma perché non hanno industrie, perché non hanno macchine, perché non hanno, semplicemente. Quindi di fatto questo strumento cosa ingenera? Un ennesimo versante di disuguaglianza planetaria, perché quelli che non hanno risorse possono vendere soltanto i loro crediti e li vendono a quelli che invece hanno risorse, inquinano come se niente fosse, ma non cambia nulla, non so se è chiaro. Perché non è che il comportamento è virtuoso per qualche scelta, è virtuoso perché non può essere diversamente. Perché se tu c'hai soltanto terra, alberi e cose, sei necessariamente virtuoso. Dopodiché che succede? Che appunto gli stati che dovrebbero essere spinti a migliorarsi, no? Non lo fanno. Perché? Perché ponderano i costi relativi dei diversi impegni. Allora, si dice lo stato X, non voglio incriminare nessuno evidentemente, si dice lo stato X, a me costa di più mettere in atto delle politiche ecologiche che facciano sì che il mio comportamento diventi virtuoso e quindi la mia impronta si abbassi, oppure semplicemente comprare i crediti da Guinea-Bissau, del Burkina Faso, del Niger e via cantando, e rimanere, lascia tutto com'è. Che risponderete voi?
Evidentemente costa di meno comprare crediti.
No? Quindi, come vedete, un'idea che poteva essere sensata di fatto diventa un fattore di distorsione negli equilibri globali. E dimostra per l'ennesima volta cosa? Che l'azione nazionale rispetto allo scopo è del tutto incapace di adeguarsi a qualunque tipo di tema che sia un tema dove sono coinvolti dei diritti. No? Io non so se ve l'avevo detto, ma allora vi ho parlato di corporation, credo l'altra volta, non ve l'ho mai detto? Sapete cos'è The Corporation? È un docufilm che, se siete un minimo come dire, in grado di procurarvi, varrebbe la pena vedere. Non lo vediamo in classe perché è pure lungo, se devo dire la verità, e francamente l'ho visto 5-6 volte, mi fa venire regolarmente i nervi come la prima volta, quindi me lo risparmio. Però è uno studio estremamente interessante su questa figura che meriterebbe un'attenzione a parte, nel senso che Corporation c'ha tutta una serie di eghe anche in termini di corporeità, no? Corporation vuol dire esattamente questo, vuol dire di fatto un attore incarnato, no? Incorporated vuol dire che è diventato corpo. Facciamo finta di non capirle queste cose, però di fatto è così. Quindi noi abbiamo degli attori sul mercato che non sono esseri umani, ma non sono neanche semplicemente aziende, sono corporations, no? Che hanno, e il bello del documentario sta esattamente qui, un comportamento che si è analizzato come se fossero persone e da sociopatici. E c'è tutto il documentario che prende tutti i test che noi facciamo per vedere quando uno è sociopatico e dice: questo comportamento ce l'hanno, questo comportamento ce l'hanno, questo qua ce l'hanno. Quindi siamo, no, in balia di agenti che sono a dir poco non interessati a tutte le altre dimensioni che non siano quella economica. La corporation ha un unico scopo ed è dare dividendi ai propri azionisti. Che poi questi dividendi tu li ottenga sfruttando la manodopera minorile, inquinando il pianeta, sfruttando donne e altri, non ha senso, perché l'azione razionale rispetto allo scopo questa cosa l'ha espunta. Vi ricordo che l'economia nasce esattamente per questo, per privare l'azione economica di riflessi etici. Perché? Perché c'è tutto un dibattito del tempo che non stiamo a prendere in considerazione, siamo di nuovo nel 6-700 da quelle parti, ci sono posizioni filosofiche molto marcate su quanto l'uomo sia cattivo, quanto faccia schifo, quanto sia che rottura di allora a un certo punto la soluzione che può al tempo anche sembrare intelligente, sì, sarà pure cattivo l'uomo, però se metti insieme tutta la cattiveria degli uomini ne viene fuori un risultato positivo e questa sarebbe la famosa mano invisibile. Tu lascia che ognuno sia porco come gli pare, perché comunque il mercato riesce a sfruttare tutte queste brutture che gli uomini commettono per distribuire le risorse al meglio. Poi ditemi che non stiamo facendo un discorso del tutto mitico. Che c'è? A parte la transostanziazione dell'oro e poi anche la carne e sangue di Cristo, più o meno stiamo lì. Ognuno, poi te lo vendono come un assioma economico questo, ma non ha senso. No, perché dalle cose brutte di solito vengono cose brutte, infatti abbiamo un sistema che non è minimamente in grado di autogestirsi da nessuna parte, non sta né in cielo né in terra. Il sistema, se non ci metti le mani tu, produce quello che abbiamo noi oggi, ovvero sia una catastrofe ambientale, il 99% delle risorse in mano all'1% della popolazione del mondo. Se vi sembra una cosa normale, accomodatevi, va benissimo. Diciamo che a me lascia un po' perplesso. Però, detto questo, come ci eravamo arrivati a questa cosa?
Le corporation,
sì, che hanno questo tipo di comportamento. Ah, ecco, vi dicevo, quindi non pensate, ecco, di poter credere a qualunque affermazione di una corporation sul fatto che si stia prendendo cura dell'interesse di altri, perché sono menzogne. Tanto per dirvi, vi racconto un articolo di qualche anno fa che mi è rimasto purtroppo in mente, mi scordo tante cose, questo continuo a ricordarmelo, che era di Luigi Zingales. Ora immagino che provenendo voi da Marte non sappiate chi è Luigi Zingales. Allora, bene. Allora, Luigi Zingales è uno dei migliori economisti italiani, nel senso che è una persona che è un economista, che per me è una tara, però è bravo, quindi diciamo è un po' un controsenso per certi versi. È intelligente, ma è liberale, è un liberista. E un bel giorno scrive questo articolo sull'Espresso circa le class action. Sappiamo cosa sono le class action? Ragazzi, mi inquietate un attimo su questo. Le class action sono quelle, l'avete visto anche al cinema, quelle che gli americani fanno contro, per esempio, del tabacco, quelle dei whisky che si mettono insieme in 3 milioni e fanno causa a uno. No, no, ecco, bisogna chiarirle un po' queste cosette perché un'azione, in Italia si chiama un'azione collettiva, credo. E anzi, più o meno, insomma, ok. Che cosa servono di solito le azioni di classe? Servono a fare in modo che pur contro delle potenze serie come può essere la Fiat, la Mercedes, no? Queste cose qui, il singolo consumatore da solo non avrebbe modo, ma se si mette insieme a tutti gli altri ci sono degli estremi particolari e riesce a fargli cambiare i comportamenti. E cosa c'è stato in Italia un adattamento di questo modello di azione molto particolare, tanto per cambiare deve essere coordinato da un'associazione dei consumatori, per cui abbiamo creato un'altra serie di posizioni di privilegio, insomma, vabbè, lasciamo stare. Però l'argomentazione di Zingales era invece economica, no? Diceva servono perché altrimenti le corporation non cambiano i loro comportamenti. Allora, la prima di queste class action nasce contro McDonald's perché faceva il caffè troppo caldo. Facendo il caffè troppo caldo, molti clienti si ustionavano. Però, dal punto di vista della catena produttiva e degli algoritmi e delle procedure produttive, a McDonald's conveniva che il caffè fosse a quella temperatura perché gli durava di più, aveva meno, insomma, tutta una serie di motivi, ovviamente, di sfruttamento intensivo delle materie prime, eccetera. Quindi gli è voluta un'azione di questo genere che gli ha fatto pagare non so più quanti milioni a tutti quelli che alla fine si sono federati perché si erano versati il caffè bollente addosso, si erano rovinati, si erano bruciati la bocca, insomma, l'ira di Dio, alla fine McDonald's ha dovuto abbassare la temperatura del cazzo di caffè. E già questo non mi sembra da poco, no? Dice, vabbè, no, potrebbe, ma però dice, sai, vabbè, le ragioni economiche, te fai due conti, mi conviene pagare gli indennizzi a uno o mi conviene continuare a tenere questa procedura che è economica? Pago l'indennizzo di volta in volta, no? Finché te mettono tutti insieme e te suonano una zampogna, a quel punto ti rendi conto che hai rotto le palle e forse è il caso che cambi. Ma non è tanto questo il problema. L'altro caso che porta Zingales è di una ditta che produce lettini per bambini. Non parliamo del caffè, no? Parliamo di lettino per un neonato, che avrebbe, no, tutta un'altra, come dire, possibilità di impatto. Qual è il problema? Che alcuni modelli di questi fanno soffocare i bambini.
E lui dice, se non avessero fatto la class action, quello continuava a far soffocare i bambini perché gli conveniva pagare un bambino morto che non modificare la procedura di costruzione dei lettini. Perché? Perché nell'attuale visione del mondo, che è una visione geniale, poi dice com'è che siamo una specie in via di estinzione, perché da un punto di vista attuariale, ovvero sia delle assicurazioni, il bambino è una spesa. Quindi quando tu vai a chiedere il conto, gli dici, oh, ma ha ucciso il figlio, quello ti dice, dovresti dargli una medaglia, perché almeno non devi più spendere per i vestiti, per i pannolini, eccetera, eccetera. Non so se capiamo la questione come è messa. Cioè, nella nostra cultura un figlio piccolo è un problema, non è la speranza della specie che va avanti. È una voce di spesa che se te la tolgono, tutto sommato, no, vabbè, c'è una parte d'affettiva, però pi poco. Capito? Quindi la casa produttrice, finché non gli hanno fatto una class action e l'hanno suonata per non so quante centinaia di milioni di dollari, riteneva che fosse molto meglio pagare l'indennizzo a una famiglia che aveva ammazzato il bambino, il Chance, no? Per caso, che non decidere che forse era il caso di non soffocare i bambini, visto che produci letti da bambini, santa madonna, mi aspetterei. Però questa è etica. L'economia non c'è su questo versante, neanche di fronte al rischio di soffocare un neonato. Non so se capite la questione. Poi dici, com'è che non risolviamo la questione ambientale? Non te faccio un grafico, come fai? Ma chi è la ditta, salvo qualcuno che agisce, e vi ricordo le categorie sociologiche che sono utili in base all'azione razionale rispetto al valore e non in base all'azione razionale rispetto allo scopo. Se non trovi uno che agisce rispetto al valore, gli altri non faranno mai nulla, perché è sempre un prezzo in più. È sempre un prezzo in più, perché tu comunque non li vedi i risultati, non vedi la gente che abita sotto la tua azienda, non capisce che tu stai mettendo in atto quelle procedure, perché so comunque procedure lunghe, e poi comunque continua a vedere fumo, magari è un fumo diverso perché non ci sono più fattori che potrebbero essere cancerogeni, ma vai a spiegare alla gente. Quindi tu non ottieni nulla, spendi solo, e che sei in una posizione di inferiorità rispetto alla concorrenza cinese, la quale fa andare in giro città intere di milioni di persone con le mascherine perché non si respira più da nessuna parte in Cina. Quindi che vogliamo fare? Non so se vedete un'altra delle facce della questione. No, nel momento in cui io comincio a ragionare concretamente di quantitativi di emissioni, quantitativi di consumo, impronte ecologiche, il ragionamento ha un suo senso, però purtroppo, come vedete, poi nel momento dell'applicazione concreta sto senso si smarrisce. Perché? Perché la Cina compra, appunto, non solo, adesso vediamo anche qualcos'altro, ma comunque compra i crediti dei paesi in via di sviluppo, o comunque dei paesi più poveri, quelli che hanno più problemi in assoluto, e continua a fare esattamente quello che fa. E nel fare esattamente quello che fa, cosa genera? Genera evidentemente una distorsione nella concorrenza, no? Perché lei non ha problemi di spese ambientali, mentre gli altri teoricamente ce l'hanno. Quindi è ovvio che quello che compra in Cina costa di meno, no? Perché non si sono posti il problema, probabilmente ci sono spigoli vivi, particelle che andrebbero di traverso ai tuoi figli, materiali che potrebbero essere cancerogeni. Tutto questo noi lo prendiamo in considerazione quando andiamo a fare la spesa? No, noi vediamo che costa meno e compriamo quello. Non so se vedete i letti di Procuste come funzionano. Allora, diceva sempre il famoso Goldman, parlando di un sito che stanno facendo, ma che comunque secondo me pure lì lascia il tempo che trova, ma ve lo comunico, diceva, dovremmo avere dei siti terzi che facciano delle valutazioni sugli impatti ambientali dei singoli prodotti, e che tu, andandoli a guardare, c'hai il tuo bravo codice CRT, come si chiama quello strano, che col telefonino lo guardi e ti dice, sì, paghi $5, però c'è un prodotto cancerogeno, non è a norma per la sicurezza dei figli, l'hanno fatto sfruttando tutti quelli che trovano, picchiandoli selvaggiamente, eccetera, e tu magari decidi di spendere $6 per comprarne uno che è invece a norma. Però vi rendete conto che comunque questo implica un qualche tipo di passaggio intermedio che noi per cultura non accettiamo più. Noi siamo quelli dell'istantaneo. Pensate a Amazon Prime. No, vuoi che un po' di portata adesso, oh, io adesso devo essere qui subito. Allora figurati, tu ogni volta che fai la spesa ti metti lì e ti fai tutti gli scaffali a cercare qual è il prodotto che rientra meglio. Allora capita che qualcuno viva il valore ambientale in modo diciamo anche a volte un po' esagerato, però comunque viva la faccia, a questo punto meno male, perché sennò ciò che facciamo. Ma tu te lo puoi aspettare dalla maggioranza della popolazione? Quindi capite che sono dimensioni empiriche evidenti, no? Ma che dobbiamo prendere in considerazione pure noi, perché capita una volta che c'è una cosa che costa un decimo, è cinese, e tu dici, sti cazzi, tanto mi serve una volta tanta, la compro. Ma di fatto tu stai partecipando, per quello che dicevamo prima, della questione dell'effetto, dell'effetto farfalla, tu sei parte di un processo che sta creando dei problemi, perché quell'oggetto, diciamo 99 su 100 a voler essere ottimisti, è parte di un processo che è un processo distorsivo della concorrenza a sfavore dell'ambiente. Che vi ricorderete tutte, suppongo, le Olimpiadi di Pechino nel 2012, che non si vedeva niente per mesi e mesi, hanno dovuto chiudere tutte le fabbriche per un anno, perché lo sanno ovviamente che sono le fabbriche il problema, no? Quindi, al di là di tutto quello che ci raccontiamo. Però di fatto questo è, tu hai popolazioni di milioni, se non di miliardi di persone che vivono perennemente con la mascherina, che tra l'altro è una mascherina che lascia il tempo che trova, ovviamente non sai cosa passa, non sai cosa non passa, cosa ti passa attraverso la pelle, insomma, lasciamo l'acqua, come dire, troppe ce ne sono. Però capite che il grande problema, un altro dei grandi problemi, tanto non facciamo che elencare grandi problemi, però insomma bisognerà pure farlo, un minimo di chiarezza sulle questioni. Uno è che non abbiamo nessuna chiarezza sulle come dire, ramificazioni dei processi produttivi. No, noi ne conosciamo una parte. Nella migliore delle ipotesi, no? Se funziona il concetto di filiera, che forse avrete studiato in sociologia dei processi economici e del lavoro, se quello che è il famoso controllo di qualità può avere un senso, diciamo che il processo più o meno è sotto controllo. Però, ripeto, è più o meno sotto controllo, nel senso che ci sono una miriade di processi dei quali tu non hai nessuna contezza, che comunque vengono in gioco, e qualunque cosa tu produca, qualunque cosa tu faccia, il tuo impatto sull'ambiente è estremamente più variegato e complicato di quanto tu non pensi. Per cui, come si diceva, una delle misure estreme sarebbe quella di smettere di fare per un po', in modo che si posino le polveri, uno poi a un certo punto dice ok, adesso facciamo conto che misuriamo quello che c'è e vediamo che succede quando riattacchiamo le cose. Però vi rendete conto che farlo su scala planetaria è un po' complicato, quindi il grande problema è tutto lì. Quindi dicevamo, l'impronta ecologica è chiaro come discorso? L'impronta ecologica sono gli ettari che occorrono per sostentare un certo tipo di sviluppo. Questi ettari, come vi dicevo, nella gran parte dei casi delle nazioni avanzate non sono sufficienti, quelli del territorio. E di conseguenza che si fa? Si comprano crediti oppure si compra terra. Perché, come vedete, come vi ho detto, fatta la legge, di solito trovato l'inganno. Quindi, in particolare la Cina sta operando questa cosa che si chiama land grabbing, non so se avete mai sentito parlare. È bello stare su Marte, però bravo, mi fa piacere. Land grabbing che cos'è? È comprare intere regioni di paesi che non hanno nient'altro da vendere e aggiungersela al proprio territorio. È un altro modo per risolvere, no? Tu devi fare o riduci i consumi o aumenti il territorio. Siccome il territorio oggi come oggi con la conquista militare non si aumenta più, lo si compra, e lo si compra da quelli che non hanno modo di dirti di no, ovviamente, no? Perché è chiaro che i cinesi, come sappiamo un po', no, come sapremmo se non venissimo da Marte, sono quelli che attualmente stanno costruendo quasi tutte le infrastrutture del continente africano. Perché? Perché gli dicono al governo di turno, che ovviamente nella gran parte dei casi, mi scuseranno gli stati africani, ma è composto da criminali di eccellente pedigree che stanno lì per diventare miliardari e fregarsene tutto quanto, per cui vi lascio immaginare quanto gliene frega di vendersi una regione o l'altra del territorio, che tanto non è loro. Quindi si vendono questi diritti e a fronte di questi diritti dicono va, vi costruiamo autostrade, aeroporti, ospedali, tutto quello che ti pare, il che implica ovviamente il trasferimento di decine di migliaia di cinesi, che tanto ce ne sono a sfare, quindi non sappiamo dove metterceli, e ovviamente un impatto anche in termini culturali sui territori nei quali vanno a finire. Perché è chiaro che se tu trasferisci colonie di cinesi all'estero, queste colonie cinesi un qualche tipo di segno lo lasciano, perché non è come al solito che è A, allora B. No, tu fai A e succede B, C, D, E, F e tutti gli ideogrammi del caso, visto che siamo in cinese, quindi vi lascio immaginare. E nello stesso tempo, ovviamente, cosa succede? Succede che delle nazioni che potrebbero essere veramente in condizione di avviare dei processi di sviluppo sostenibili, equilibrati, sensati, muoiono di fame perché i loro territori migliori non sono più loro. E i cinesi non è che ci piantano delle cose che servono alla popolazione locale. I cinesi ci piantano la palma per l'olio, ci piantano quello che serve a fare il biogas e il biometano e tutte queste cose qui. Quindi di fatto gli africani muoiono di fame a casa loro pur avendo a disposizione dei territori che sarebbero territori perfetti per la coltivazione e il sostentamento.
Tanto per dire di Oti l'Arabia Saudita adesso.
Ecco, tanto per dirne una. Beh, l'Arabia Saudita è tutto deserto, magari.
Appunto, per coltivare l'Etiopia.
Ah, certo. Quindi capite che, come vedete, la questione è ovviamente complessa da affrontare, perché, come vi dicevo, l'ambiente non è semplicemente un problema ambientale, l'ambiente è un problema di tutti i generi, questo è un problema evidentemente di equità, di uguaglianza e di disuguaglianza nella fattispecie, no? Perché chiaramente è di sviluppo. Come fai a scindere queste tematiche? Cioè, nel momento in cui intere popolazioni muoiono di fame per via di questi accordi, che sembrano accordi intelligenti, no? Quando vi dico che non siamo in grado di valutare le conseguenze di quello che facciamo, non dobbiamo andare troppo lontano. Basta vedere questo. L'impronta ecologica sembrava un'eccellente idea. Ecco, guarda che cosa ha portato. Che volevo fare? Effetti perversi? Perché è cattivo il fato, no? È perché noi non riusciamo a vedere oltre il nostro naso, perché in certe situazioni, appunto, ragioniamo in termini ambientali. Lì non si sono posti il problema di che politiche verranno implementate nel momento in cui diamo questa regolamentazione. No? La regolamentazione sembra lineare, no? Parliamo di allora, cioè, puoi fare una cosa o uno o l'altro, già sull'altro poteva essere un problema, ma il fatto che uno si comprasse intere regioni delle altre nazioni non gli era venuto in mente a nessuno finché non hanno cominciato a farlo, e dopodiché abbiamo cominciato a comprare. E come ti ripigli quando sei una nazione che non ha più buona parte del suo territorio migliore? Non so se vedete l'impatto, cioè non è anche una questione che succede adesso, è una questione che te compromette qualunque tipo di possibile sviluppo da adesso fino a si sa quando. Nel caso probabilmente servirà la dittatura che improvvisamente decide di rinazionalizzare tutti i territori con incidenti internazionali, spargimenti di sangue, quello che vi pare. Ma è evidente che sono situazioni estreme per molti versi, no? Chiaramente. Quindi questa è una delle categorie nuove con le quali abbiamo a che fare da quando sono entrati in gioco questi nuovi parametri e questi nuovi strumenti, perché a parametro si contrappone una misura di qualche genere, una contromossa. Non c'è niente che non chiami contromossa, no? E noi evidentemente quelli con le contromosse migliori sono sempre cattivi, non si sa com'è, tra una cosa e l'altra i buoni a contromossa sono un po' scarsi, parrebbe. Quindi al momento ci troviamo davanti a questo, quindi vediamo che il tema dell'ambiente è anche principalmente un tema che chiama in ballo la dimensione etico-morale, che purtroppo è questo il tema. Ma quando vi dico che il tema dell'ambiente rivela tutte le aporie e i punti deboli del nostro attuale modus vivendi, intendo questo, che quando cominci a cercare nell'ambiente salta regolarmente fuori qualcosa che va connesso a solidarietà, interesse generale, azione razionale rispetto al valore, sconvolgimento delle logiche mercantili con le quali stiamo vivendo ormai da n mila anni, tra una cosa e un'altra, se Dio vuole, eccetera, eccetera, eccetera. Di nuovo, il tema dell'ambiente non è separabile da un discorso di responsabilità. Non puoi far fare finta di niente. E ripeto, è una responsabilità che purtroppo si articola transgenerazionalmente, perché noi, quando parliamo di ambiente, non siamo semplicemente responsabili nei confronti di quelli che stanno qui con noi, ma siamo responsabili nei confronti dell'intera specie umana e nella fattispecie, nello specifico, di tutti quelli che stiamo continuando a portare al mondo oggi e che non si sa che mondo si troveranno sotto le mani, perché noi abbiamo quasi esaurito quasi tutte le risorse che riteniamo importanti. Questo è il punto. Non è che qualcuno ha detto, vabbè, allora il petrolio è importantissimo, per cui facciamocelo bastare per i prossimi 7, 8 generazioni, 10, quello che sarà. No, pompiamo petrolio a spare. Dopodiché, quando sarà finito, ci penseremo. Tanto non è un nostro problema, ci penseranno, no? Pat i nostri ragazzini che si trovano nelle mani delle cartacce terrificanti. C'era quella bellissima, non so se avete visto quella pubblicità del consorzio di riciclaggio, che c'è il ragazzino col box, il ragazzino dentro tutti immondizia che gli buttano. Direi che è perfetta da quel punto di vista come capacità di trasmissione del tema, no? Noi di fatto stiamo buttando immondizia dentro i letti dei nostri figli, dei nostri nipoti, non è detto che poi appunto ci sarà qualcun altro, ma questo segnala dei grossi problemi culturali, capite? Perché una specie che non si preoccupa in nessun modo del suo futuro non è una specie normale. Cioè, diciamo che per molti versi l'ecologia, l'etologia e tutti gli studi che noi stiamo facendo su questo genere di discorsi sono perfino esagerati dall'altro punto di vista, ovvero sia che la specie deve sopravvivere, degli individui chi se ne frega, siamo in olismo pieno, no? Ma è chiaro che una specie intera che dimentica radicalmente questo aspetto e si concentra esclusivamente sul proprio benessere puntuale è una specie che ha poche chance di riuscire ad andare avanti, anche se numericamente sembra che siamo chissà che tipo di forza. chiaramente, no? Perché una volta che tu hai compromesso l'ambiente, gli 8 miliardi di esseri umani li giochi in un batter d'occhio, quando non c'è più niente da respirare, da mangiare o da bere, è un attimo, no? Solo che la nostra immaginazione da una parte appunto è ottenebrata per altri discorsi, quindi appunto più tecnologia che ci permetterà di cavare il sangue dalle rape, di bere l'acqua dai sassi, no? Queste cose geniali, senza vedere che la tecnologia nella fattispecie è esattamente quella che ci ha portato a questa situazione, e quindi sarebbe opportuno che ci mettessimo un freno. E dall'altra c'è la capacità di non immaginare la possibilità che l'uomo effettivamente giunga a un tale passo. Cioè, una cosa è che te lo dicono, una cosa è che lo capisci. Non so se vedete la differenza. Cioè, te posso dire quello che vuoi, ma finché tu non l'hai capito, per te è uguale, è l'informazione come un'altra, anche perché noi siamo in larga misura, se vi ricordate, blasé. Ne abbiamo sentite talmente tante che l'ennesimo vaticinio di sventura, l'ennesimo dato che ti dice allora il buco nell'ozono è andato di qua, di là, si è spostato, l'abbiamo messo qui, è diminuito, è aumentato. Tutto quanto ci lascia estremamente freddi, no? Anche per una questione appunto di surplus informativo. Se a questo ci mettete pure un'atrofia immaginativa che non finisce più, capite che riuscire a immaginare che l'uomo possa effettivamente creare delle condizioni sul pianeta che dipendono da lui e non dal satellite che cade, no, scusate, dall'asteroide che cade o dall'enorme terremoto che porta a un oscuramento dei cieli, che sono le ipotesi più plausibili per l'estinzione delle altre classi di vita che c'erano prima, tipo i dinosauri, eccetera, eccetera. Noi siamo soltanto gli ultimi di una lunga serie di estinzioni. Però noi al pensiero dell'estinzione che possa essere colpa nostra non ci arriviamo proprio, eppure invece lo stiamo facendo in modo scientifico, per molti versi. In modo scientifico perché continuiamo a trattare il problema come se fosse un problema gerarchizzabile insieme agli altri, ed essendo il problema com'è, di cui, come abbiamo visto fino ad oggi, nella gerarchia dei problemi è proprio l'ultimo. Capite? Perché non c'è l'ambiente che ti viene a dire, oh, come in Avatar, non so se avete visto Avatar, che succede alla fine? Che l'ambiente ti manda a far culo, infatti per dire, magari arrivasse anche qui una cosa del genere, niente, qui non c'è verso, però sarebbe ora, no? Ecco, qui non c'è, quindi ci sarà sempre la minoranza incazzata perché gli hai spostato una cosa, perché gli hai fatta un'altra, perché gli hai i suoi diritti, perché gli hai i suoi diritti degli amici, qualcuno che parla c'è sempre, tranne che per l'ambiente. Quello è il problema. Arriva Greenpeace, arriva chi te pare, va bene, ma non è la stessa cosa. Se mi spiego, dal nostro punto di vista è la stessa cosa, perché è gente che pensa a un problema che non c'è, quindi tu parli a nome di chi? Di generazioni che non esistono, di specie animali che scompaiono e che tu non hai mai visto in vita tua, salvo forse sparagli per caso perché sei pure cacciatore, quindi magari c'è anche questo, ma che cazzo te ne frega? Non so se mi spiego, cioè il grande problema è che te frega a te dell'ambiente, finché tu non riesci a capire che te frega e come, non ne vieni fuori da questa situazione. Non è possibile che tu ne venga fuori, perché è tutto contro, è tutto quello che noi abbiamo messo in atto come cultura occidentale, è tutto contro la possibilità di capire che il tema dell'ambiente è un tema cruciale. Quindi dovremmo essere grati che c'è qualcuno che tutto sommato ci crede uguale, che è una specie di miracolo a fronte di queste condizioni culturali. Ok, direi che anche per oggi abbiamo dato, come si dice in gergo.